Pronto?
Buongiorno,
Sì.
buongiorno. Buongiorno
Buongiorno
a tutti.
Liliana, ciao, sono Angela.
Già ti conosco, Angela, perché da un bel po' di tempo che vi ascolto, ormai le voci le so. Sono
Bello.
contenta oggi che sono qui che siete con me, che Dio è grande, grande, grande e mi ha dato questo regalo, mi ha fatto questo regalo in questa cerca di lui, di incontrare, di sentire di voi, di ascoltarvi. E oggi il grande giorno per me è il più grande giorno della mia vita,
Ciao
che
Liliana.
sicuramente trovo. Ciao fratello Giuseppe, parlo assai, parlo tanto.
Lo so che da tanto tempo aspettavi questo collegamento. Ti vedo, sei dolcissima, hai un bel
Buonasera, Santa
sorriso.
Pina Coventese, come stai?
Amen.
Io sto bene.
Parlami di te. Dimmi, apri il cuore.
Apro perché io mi sono scritta tante domande qua sul tavolo, c'è pieno,
Ma
che non so da dove iniziare.
forse Gesù, sai che forse Gesù ha già risposto? Perché c'ho qualche appunto qui proprio per te. Tra l'altro, Gesù mi ha dato una profezia per te.
Grazie, grazie, grazie a Dio, grazie a Gesù. Io cerco Gesù da tanto tempo, con tutto il cuore l'ho cercato. E da quando ero piccolina, 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 avevo 10 anni, quando mi alzavo di notte e piangendo pensavo, che vita è questa? Perché siamo nati e poi morire e poi basta? Perché nella mia famiglia così sapevano, loro erano, cioè sono nata ortodossa. Ma loro non capivano, in un villaggio, vi immaginate, non ci avevano il legame con Dio. Facevano il segno della croce, andavano in chiesa, Pasqua, Natale e basta. E nessuno non ha saputo dirmi fino a tardi. Io ho trovato Dio tardi, tardi, tardi. Mi ha risposto Dio. E poi a 13-14 anni, una volta andavo alla scuola e aspettando il semaforo che si faceva verde, ho sentito una voce maschile, dolce, di una persona anziana che mi ha chiamato Liliana, Liliana, ma l'ho sentito bene, forte, mi sono girata, non c'era nessuno. E ho detto, vabbè, mi è sembrato. Poi dopo anni, 30 anni, ho parlato con i sacerdoti perché questa cosa mi è rimasta nella mia mente e mi hanno detto no, hai fatto bene, cioè io mi sono girata. Mi hanno detto che era il diavolo che mi chiamava, mi hanno fatto un poco spaventare, no? Il diavolo di chiamarmi, che ancora ora capisco che è il diavolo, ma in quel momento non capivo io tanto. Chi era diavolo, chi era neanche chi era Dio, perché quando non, la tua famiglia non è credente, non conosce Dio come si deve. Io sapevo che era un Dio su, faceva i suoi affari, diciamo, ma non c'entrava niente con noi. E così piano piano, dopo questa cosa, un giorno ho cercato più volte di togliermi la vita a 17 anni, 18 anni, 19 anni e ora vedo che Dio non mi ha lasciato morire. Dio mi ha voluto qui in terra di fare co cose con me. Dopodiché un giorno sono cresciuta, 27 anni penso che avevo, quando un signore non ortodosso, non cattolico, da evangelisti, si è avvicinato a me e mi ha detto: tu conosci Gesù, sai che Gesù ti ama. In quel momento, quel cuore di pietra che mi sembrava che avevo, lo sentivo pieno di un calore, ho iniziato a piangere e da quel giorno ho iniziato a chiedermi chi è questo Gesù. Vedevo in chiesa Gesù sulla croce, ma pensavo che come tu ti metti un quadro, no? Cioè quel quadro che rappresenta un albero o altra cosa, non che era qualcosa di vivo, di vero. E ho iniziato la mia corsa di cercare Dio è Gesù. Ho cercato nella ortodossia, non ho trovato nulla. Una volta confessandomi, un sacerdote ortodosso mi ha detto: guarda, 7 anni Dio non ti perdona. Io che ero all'inizio, cioè neanche all'inizio, non sapevo, sapevo che dovevo andare a confessarmi perché Dio perdonava i peccati e basta. E sono rimasta male. Questi ho detto: questo Dio, 7 anni, se non mi perdona, io non vado più in chiesa, che non c'ho niente da fare. Poi dopo 7 anni ritorno. E forse mi ha perdonato.
7 anni cosa?
Cioè, lui ha detto che
Dopodiché,
il sacerdote ha detto che solo dopo 7 anni sarai perdonata?
sì, io non capivo,
questo
non sapevo chi è
sacerdote era,
questa cosa.
cos'era sto sacerdote? Cristiano, ateo, cos'era? Ah
Ortodosso.
sì, dopo 7 anni. E dov'è che è
Sì.
scritto questa cosa? Vai avanti, sorella, non ti preoccupare delle religioni che, guarda, ognuna di loro c'ha, capito? Vai avanti, vai avanti.
Sì, ho capito ora tante cose, non tutte.
Per 7 anni non la perdono.
Dopodiché sono arrivata in Italia, ho sposato un italiano e così siamo sposati nella Chiesa Cattolica. E piano piano non volevo sentire la Chiesa, anche perché non conoscevo la lingua, non capivo la messa proprio. Sapendo che in Romania sono stata due, tre, un po' di volte alla messa, 3 ore che non si capiva niente. Allora non mi piaceva questa idea di andare in chiesa. Poi un giorno è venuto in questa casa un sacerdote portato da mio suocero di benedirla, che avevo queste cose di farmi segno della croce. Di dire un Padre nostro quando io avevo bisogno, ma non di pregare, perché non sapevo pregare, no? È venuto questo sacerdote, mi ha lasciato, ha benedetto e mi ha detto: se vuoi venire in chiesa, allora domenica è dalle le ore della messa, poi durante la settimana. E quella domenica che è venuta pioveva forte fuori, ma forse Dio mi chiamava, non lo so. Ho detto: io devo andare in chiesa. Ero da sola a casa, mio marito lavora fuori casa per 3, 4, 5 mesi. E sono andata. Poi ho iniziato a avvicinarmi alla Chiesa Cattolica, a dire questo rosario, che non mi piaceva tanto all'inizio, ma poi ho iniziato e ogni giorno l'ho detto fino a 2 mesi fa. Anche 7 volte al giorno, poi preghiere tantissime in memoria, le formule di preghiera, e per anni da 2011 fino 2 mesi fa, su per giù, 2 mesi fa, quando ho conosciuto voi. Abbiamo cercato andare via dall'Italia 2 volte, una volta in 2012, altra volta andare da Sicilia. Nel 2012 volevamo andare con mio marito in Nuova Zelanda, ma non è andata bene. Ho detto: vabbè, Dio non vuole. In 2019, all'inizio, mio marito ha trovato un posto di lavoro a Tolfa, vicino a Civitavecchia. E io ho pregato Dio tanto perché non volevo fare, ormai ho iniziato a capire un po' di cose di Dio e volevo fare sempre la sua volontà, ma non sapevo come. Ho pregato, pregato, ma non ho ricevuto nessuna risposta. Allora, mio marito mi ha lasciato a me fare questa cosa perché lui crede, ma non così tanto. Non c'è. Cioè, lui pensa che ogni cosa che tu lo devi fare nella vita lo devi fare se tu vuoi e quando tu vuoi, non dipende da Dio.
Lui che lavoro fa tuo marito?
Scusa?
Che lavoro fa tuo marito?
Mio marito lavora sulle navi, anche
Cosa fa?
ora è fuori. È il primo ufficiale, guida la nave.
Ah, wow. Che Dio lo protegga.
Che tipo di navi?
Tanti tipi ha fatto le navi di crociera dove anche io ho lavorato, così ci siamo incontrati, e ha fatto anche chimichiere, petroliere, ora lavora qua vicino a Palermo, Non lo so esattamente che tipo, EDP si chiama questo tipo di nave.
Ma per passeggeri? Ho
No, non è passeggeri, no. Ha lavorato, abbiamo lavorato
capito.
insieme
Va
e
bene,
poi
senti,
solo
te gli
lui.
puoi dire, digli che se lui vuole può darci una mano, può aiutarci a evangelizzare la sua nave.
Bellissimo.
Digli che li mette tutti insieme, che voglio dare una benedizione a tutti e proteggere la nave, i marinai, le loro famiglie. Che li può riunire tutti in una Skype e poi vengo io e lui può darmi una mano a evangelizzarli tutti. Deve solo dire c'è un missionario che vuole dare una benedizione alla nave, a tutti noi e alle famiglie. E fammi sapere, Angela, organizzare.
Sì, volentieri.
Benissimo. Vediamo quando vengono qua in porto, perché fuori non è, è difficile, non c'è tanto segnale, ma quando è a Palermo, in porto, perché vengono, allora si può fare. Io sono contenta.
Ecco, allora possiamo fare una Skype con loro a Palermo e ti potrei unire anche te da casa tua con la tua Skype. Angela può
Sì.
organizzare tutto.
Sì.
Sì,
Lei Angela è
parlerò.
una brava elettricista.
Sì. Allora, siamo andati a Tolfa. Giustamente è andato tutto male. E io non volevo tornare in Sicilia per niente. Ho pianto, ma ho pianto tanto. Un po' come sono arrabbiata con Dio, lo posso dire, che ogni tanto a me quando non piace, io litigo con Dio. Ma poi torno da lui. Ho incontrato dei amici, mi sono fatta dei amici io, anche Giuseppe, mio marito, e una sorella ha detto: guarda, mi ha visto come ero io, ha detto: io pregherò per te e poi vediamo se Dio mi dice qualcosa. Ha pregato e lei mi ha detto che ha aperto la Bibbia, no? E ha detto il Signore così: ritornerai da dove sei venuto, con le mie parole, che non lo so, non mi ricordo qual è il passaggio, ma lei sicuramente sa. Mi ha detto: ritornerai da dove sei venuto e pascolerai le mie pecore. Io sono rimasta così perché ho detto: vabbè, io non sono né sacerdote né niente, come posso io pascolare le pecore del Signore? E sono ritornata qui. A gennaio 2020, prima del Covid, mi è venuta così di fare un gruppetto dalla chiesa. Ho preso i miei amici, diciamo, un paio, non tanti sono, e di fare la preghiera, rosario, ogni venerdì per l'intenzione al Sacro Cuore Gesù e il Cuore Immacolato di Maria. E abbiamo iniziato. A volte venivano, a volte non venivano, sempre io tirati. Ancora abbiamo questo gruppo, ma la cosa più brutta è che dopo che ho capito tante cose, non riesco più a pregare e non lo so come fare di finire con questo, ma poi parliamo anche di questa cosa.
Ok.
Allora sono arrivata questo giorno, 2 mesi fa. Quest'anno il Signore mi ha mandato un fratello come voi, che da lui io ho iniziato a conoscervi. Perché io, da questo periodo che cercavo Dio, senza saperlo, senza volerlo, posso dirlo così, indifferente dove ero, iniziavo alla posta in fila, in farmacia, dappertutto, no? Facevo amicizie con le persone e poi mi spuntava di parlare di Gesù. Iniziavo proprio molto brutto, secondo me. Iniziavo con una domanda a loro. Tu sai, per esempio, tu sai se tu muori in questo momento dove arrivi?
È una buona domanda,
Addio?
ottima domanda.
In inferno? E poi iniziavo di parlare di Gesù e mandavo, cioè, giustamente mandavo in chiesa a confessarsi, a fare pace con Dio, perché solo così possono essere salvati, così lo credevo io, ma tutto questo, vi dico sinceramente, non era da me, era da Dio veniva, Dio mi faceva, che io non lo pensavo prima, anche con gli amici, con tutti, solo che una parte mi vedono come una pazza, altri corono, vabbè, questa è. E così ho fatto con questo mio amico Alessandro, quando è venuto quel giorno qui a casa di fare un lavoro, perché io dall'internet l'ho trovato, ma come niente non viene per caso e Dio organizza tutto, grazie, che grande, grande il Signore, l'ho incontrato a lui. E giustamente, come sempre, ho iniziato a parlare di Gesù. E anche dalla Chiesa, e dicevo, lui mi ha detto che lui è un libero cristiano, non lo capivo, ho detto vabbè, ma questo che non sa che fare. Lo mandavo sempre in chiesa a confessarsi per essere salvato. E io gli ho detto solo che voglio. Lui mi ha lasciato stare, non ha iniziato a dirmi cose, ha visto su quale strada sono e mi ha lasciato. Di sicuro lui ha pregato tanto per me. Siamo rimasti che. Avevo il desiderio di conoscere l'Apocalisse, come i sacerdoti qua, a chi lo chiedi, non è che ti possono dire tanto. Poi parlando con un altro sacerdote mi ha detto, ma quale Apocalisse, che già è passato? Ho detto, vabbè, qua non mi posso muovere, che non con chi posso parlare? Nessuno.
È già passata l'Apocalisse, è già venuto, sì. Armageddon, rapimento, tutto è già passato.
Tutto.
Ah, siamo a posto. Se siamo già nel paradiso, questo mondo è il paradiso, si salvi chi può.
Sì, e questo fratello Alessandro mi ha detto, guarda, io ce ho l'Apocalisse, se tu lo vuoi studiare, e mi ha mandato quella da voi. Ho iniziato a sentire, ma poco, non tanto, che non... cioè devo stare molto attenta con chi ce l'ho da fare, perché di Geova, brutta, perché scusate che io salto come il coniglietto, dove io abitavo prima nell'appartamento sotto di me era una più, due o tre famiglie di martori. E cercavano sempre di...
Cioè testimoni di Geova?
Sì. Sì, mi hanno detto tante volte di andare nella messa, nelle loro chiese. Io non ero con Dio tanto legata, ma non ho fatto questo passo. Non mi dava fastidio che insistevano così tanto. E è finita brutta perché mi suonavano alla porta, non aprivo, poi mi hanno mandato una lettera, perché mi comporto così, che loro mi amano, che meno male che poi siamo spostati in questa casa, è così. E poi quest'anno, quando abbiamo cambiato le finestre, Dio mi ha mandato due testimoni di Geova per 3 giorni. Ho detto, ora che mi sento più, conosco un poco di più dalla Bibbia, ho detto, va bene, questi sono i miei. Infatti, sono arrivati, gli ho detto, io non lo so voi come siete con Dio, credete, non credete? E loro mi hanno detto, sì, come no, noi siamo testimoni di Geova. Oh, nella mia mente, ma che bello, c'ho da lottare 3 giorni con i diavoli qua. E ho parlato con loro, ho parlato anche altre cose che so io dalla Chiesa Cattolica, dai messaggi di Maria Luz, tutte queste cose, con quei 3 giorni di buio, con l'avvertimento, e loro sono rimasti così un poco spaventati, ma quando ho parlato di Gesù e le ho detto... Guarda che bello è quando muori, incontri il tuo salvatore, a Gesù. E questi spaventati mi hanno detto, ma come, non parlare di morte che noi siamo spaventati. Io ho detto, ma come siete spaventati? E il più bello, per me è il più bella cosa della vita che succede. Quando tu finisci questo inferno da qua, dalla terra, incontri il tuo salvatore. E questi si sono andati subito, non sono un poco spaventati.
Avevano paura che tu li convertivi.
Ma non lo so, ma mi è venuto così. Che poi quando parlo di Gesù è come mi esce tutto da dentro proprio, è come volo.
Brava, bravissima.
E stavo dicendo. Con questi qua. Ah, e ho fatto questo, come si chiama, gruppetto, che ora lo devo, come si dice, lo devo chiudere, perché non posso più, ho grossi problemi.
Quale,
Ah,
il
e
gruppetto
questa
del
è la.
Rosario?
Sì,
No, ma
non l'ho
io ti
fatto.
volevo proprio dire, perché non li inviti che magari ti aiuto io a testimoniargli?
E qua sì, dobbiamo parlare tanto perché io già ho iniziato a parlare loro della Bibbia e venerdì scorso le ho detto: ma vi sembra normale che nella Bibbia cattolica non ci sono i giusti comandamenti che hanno messo queste cose fuori? Meno male che non era il. Io c'è anche un sacerdote che viene qua. Ma questo sacerdote non è venuto da 3 settimane perché l'ho fatto arrabbiare.
No, è come testimone di Geova, ha paura che lo converti. Sì,
No, questo è cattolico.
ma anche molti di questi preti cattolici hanno bisogno di essere convertiti. Perché loro parlano solo della Chiesa, la Chiesa, la Chiesa, i santi, devono parlare di Gesù. Capito? Ogni religione ha la sua idiosincrasia. Avanti con Gesù, perché sennò davanti al giudizio di Dio. Tutti i santi messi insieme non ci possono aiutare, solo Gesù.
E lui mi ha detto, io ascoltando a voi, che da 2 mesi vi ascolto bene, 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 tutto, non c'ho tempo, anche la notte, ascolto, ascolto, ascolto. Per questo ho lasciato l'Apocalisse, che non mi basta il tempo, avete troppe cose belle che mi hanno illuminato, mi hanno fatto vedere la strada di Dio, quella vera, che ho cercato Dio da tanto tempo. Ma ho trovato sempre la strada sbagliatina. E ascoltando a voi, un giorno mi è venuto così a dire a questo sacerdote: perché devo io pregare la Madonna? Perché devo pregare tutti i santi da questo mondo se è così facile pregare direttamente Gesù? Io ho messo sul gruppo. Gesù è la via, la verità e la vita. Mi è venuto così, stando, non lo so che facevo, mi è venuto questa in testa, questa cosa in testa. Io l'ho messo sul gruppo e si arrabbiò il mio sacerdote.
Dio ti
Ha
benedica.
detto:
Il sacerdote si è arrabbiato?
Oh, ma forte,
Ma
ma io ho visto
perché?
lì diavolo
Perché si è
sotto gli occhi il
arrabbiato?
sacerdote.
Perché? Perché hai messo di
Perché?
Gesù?
No, no, no. Perché io abbiamo discorso un poco, no? E lui ha detto: sì, è vero, ma per arrivare a Gesù devi sempre, solo, esclusivamente pregare la Madonna e i Santi per intercedere per me.
E dove è scritto questo
Perché io.
nella Bibbia?
No, perché sono una peccatrice. Ho detto: sì, io sono una peccatrice, ma allora io vado spesso, veramente andavo spesso a confessarmi, anche 2 giorni di seguito, ogni settimana, ogni 3 giorni, spesso. E lui mi ha detto: guarda, ti sbagli tanto. Mi ha detto che sono protestante. Io non conosco a questi qua, non lo so che fanno, che dicono. Io ho detto: vi sbagliate, io non sono protestante, io
Guarda,
cerco solo la Dio. Io ho detto: io
me lo dicevano
voglio.
anche a me la stessa storia. Mi chiamavano il protestante e altri invece c'erano dei protestanti che mi chiamavano il cattolico perché io mi piaceva fare amicizia con i fratelli cattolici. Per me Gesù ama tutti.
Certo, Gesù è grande, è buono e grande.
Nel cuore di Gesù c'è spazio per i cattolici, per i protestanti, per i testimoni di Geova, per le prostitute e i peccatori. Basta che si pentono. Non devi diventare di questo o di quella setta.
Sì, ma è difficile, guardate, perché quando io, fratello Giuseppe, quando io guardo a tutto quello che se succede nella Chiesa cattolica, piango per queste povere, belle anime che vanno lì. Sono poche, ma sono che vanno per Dio. Ma tutto questo catechismo che io non so niente perché non mi è interessato. E fanno imparare cose sbagliate, ma troppo sbagliate. Solo, cioè, per loro è solo la Madonna e i santi. E non si va avanti così. Io ho avuto un po' di problemi questo anno perché da 5 anni che vado ogni santo giorno alla messa. Sono una, come dici tu, fratello Giuseppe, che scalda panga, ma non lo scaldo perché sto in ginocchio e non mi piace seduta davanti a Dio.
Ma non è che mi sembri molto scaldapanca, mi sembri abbastanza infuocata.
Ma io non sapevo, io cercavo Dio e pensavo che Dio è lì. Non ho pregato, mi davano fastidio, sinceramente, ma questo era Dio che lavorava in me. Non mi piacevano le statue, neanche tutte queste, come si chiamano, feste dei santi. Una volta ho preso i miei sacerdoti e gli ho detto: mi sembrano veramente feste pagane, perché la gente è impazzita. Per Gesù non fanno così, ma per i santi e la Madonna sono proprio impazziti. E loro hanno detto: sì, hai ragione, sono pagane, ma non possiamo fare nulla perché di sicuro da lì vengono anche i soldi. Ha detto che dobbiamo fare come vuole la gente. Allora siamo persi. Ho pensato che siamo persi. E allora mi è venuta in testa così: se la messa è in comunione con Bergoglio, che per me non lo posso chiamare Papa, Dio mi perdoni, io prego per la sua conversione e salvezza, che lui va all'inferno. Ho visto nel 2019 quando faceva tutto quel circo con Pacciamama, non mi è piaciuto. Poi
Sì.
altre cose, quando ha baciato le mani o i piedi dei sionisti,
Sì,
proprio, sono rimasta male. Io ho detto: ma è
dei
possibile?
banchieri lì per far vedere questa falsa
Sì.
umiltà, sì.
Sì, a Gesù non fa così. E
Ma
non sono stata d'accordo.
sai, lui è il più, diciamo, è il più cattolico dei massoni.
Mi sono resa conto. E per questa ho iniziato a non andare più alla messa ogni giorno, alla domenica per fare il piacere del mio marito, ma anche qua c'è un poco da lavorare perché io da un bel po' di tempo non voglio più fare il piacere ai uomini, ma solo a Dio. E qua devo lavorare un poco di più. E tutti quei cambiamenti durante la messa. E la messa in comunione con Bergoglio non sono d'accordo. Pensavo, ma ho chiesto anche ai sacerdoti, ma loro dicono di sì, ma io non credo che è valida. In unione con questo qua non può essere valida. Cioè, non lo so, non voglio giudicare, ma Dio no, che non mi lascia andare in cose storte, di allontanarmi da Lui. E il Padre nostro, per esempio. Io ero l'unica dalla nostra chiesa che lo dicevo la versione, quella che è nella Bibbia. E io ho detto anche al sacerdote quando mi sono confessata: guardate, io non riesco a dire le nuove cose che voi avete messo per la messa, io le dico quelle vecchie. Ha detto: almeno cerca di dire, va bene, cerco, ma di sicuro non riesco, perché non mi escono dalla bocca, io che posso fare? Non lo so. Ho pensato tante volte con questi che io vi dico. Ho pensato, ma sono storta io e tutti sono normali perché tutti vanno mano a mano, no? In Chiesa Cattolica. Sono io storta perché non capisco quello che i cambiamenti non mi piacciono, tante cose. E così ho lasciato anche la Chiesa Cattolica. Oggi. Sapete, avete visto una capra quando lo spingente da dietro per farvi andare avanti e non vuole proprio? E così sono io ora.
Guarda Liliana, dobbiamo amare tutti, perché
Sì.
Dio ama tutti, non siamo contro nessuno, solo che le religioni non sono scritturali, che ti serve l'unico modo per arrivare a Dio è il mediatore Gesù Cristo, però che serve la Madonna per arrivare da Gesù è una bugia, non è nella Bibbia, questo praticamente le religioni ti tengono sotto controllo con le loro storture. Tutte queste cose, queste dottrine che tu guardi nei cattolici, ma anche nei protestanti, adesso c'hanno la super grazia, queste cose. Cioè tutte le storture che non sono nella Bibbia, va bene? Ecco,
Ora
comunque
iniziamo.
una cosa voglio dire, che da che mondo è mondo, dall'inizio del popolo di Dio, da Mosè fino ad oggi, Mosè, i profeti, Gesù, gli apostoli, fino ad oggi, il popolo di Dio è sempre stato di solito fuori binario. È sempre stato pieno di falsi profeti, false dottrine, idoli nel Vecchio Testamento e dottrine false nel Nuovo. Quindi non devi guardare, sono solamente io la stupida, tutti gli altri vanno in una direzione e io vado in contrario, ma è sempre stato così. Se tu cammini da solo e tutti sono contro, ma se tu stai seguendo la parola, e allora tu sei in maggioranza insieme a Dio. Gloria a Dio.
Gloria a Dio, ma guardate che io non conosco, sono ignorante la Bibbia, l'ho letto, non l'ho capito, l'ho letto, non l'ho capito, ora è iniziato di nuovo, ma qua io penso che è Dio che mi fa capire queste cose, che io da me stessa non posso, sono una miserabile, sono un peccatore, non posso. A quel sacerdote che io vi ho detto che l'ho fatto arrabbiare perché lui insisteva con la Madonna, la Madonna, la Madonna. Io ho detto, Gesù ha detto, no, che questi, io mi ricordo così pochettine cose e le dico quando mi spinge qualcuno che non ce la faccio più a resistere. Ma Gesù ha detto, venite a me tutti che siete
Siete
affamati,
stanchi e
stanchi,
carichi.
no? No, questo non è d'accordo con quello che io penso. Assolutamente. Perché
Digli che si compri una Bibbia.
sì, ma io ho detto, io voglio sapere la verità. E lui mi ha detto, buono, questa che tu vuoi sapere la verità, ma ora un altro sacerdote della Chiesa ti dobbiamo aiutare. Io ho detto, no, no. Non si fa così, perché voi avete la vostra dottrina. Io ho detto, perché non ci credo più nella Chiesa? Perché tutte le regole, tutte le cose sono fatte dagli uomini, non da Dio. Non, ora di più che vedo, leggendo di nuovo la parola di Dio, vedo tante cose cambiate da loro, che non gli sono piaciute, non lo so. E lui mi ha detto così. Non troverai mai la verità. No, no, io lo troverò la verità perché Dio, ho visto durante la mia vita, mi ha messo sempre fuori quell'acqua torbida, sporca. Quando non ce la facevo più, mi ha dato un'altra stradina. Cioè, mi ha messo altre stradine e l'ho scelto io di nuovo, sbagliatina, ma vedo che alla fine arriverò a Dio come Dio vuole. Come Dio vuole.
Amen, amen.
E per anni sono andata anche se voi sapete, con i messaggi. Ah, vi devo dire altra cosa, poi i messaggi. Il 2011, all'inizio della mia
Conversione.
conversione, diciamo, cerca di Dio, pensavo che l'ho trovato, andare in chiesa, vado a Medjugorje perché tutti impazziti, vado pure io. Sono andata, è vero che sono tornata nel settimo cielo. Lì non c'era, io così mi sono sentita, una pace incredibile, non avevo stanchezza, ho digiunato pure senza avere fame, senza perdermi le forze. E poi subito, subito ho detto io sono stata fortunata, cioè scusate, fortuna per me viene dal diavolo. Sono stata benedetta. Che mi ha portato il sacerdote con il quale io ero, all'apparizione della Madonna. E ora vi chiedo io a voi quello. Siamo stati lì. A un certo punto, rosari, 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 e tutti silenzio perché è arrivata la Madonna. Io ho chiuso gli occhi, ma ho sentito una voce metallica, non si capiva che diceva. Ma sapete, da quei film, io non guardo film di orrore, ma su per giù così, qualcosa di terribile, qualcosa di. E io ho detto con chi ero, io ho sentito la voce di Madonna, ma non si è capito, ma una cosa, una voce brutta. E vabbè, non mi hanno considerato giustamente. E poi sono andata avanti con i messaggi di Maria di Lourdes. Non lo so come, sono sempre dalla Madonna, anche da Gesù, anche da San Michele. E non lo so da dove vengono questi messaggi, ma voglio dire che dicono la verità, quello che succede. Poi mi sono riempita la casa, tutta la casa di Madone, Madonine, Madonice, di tutto. Ora ho fatto pulizie perché non si poteva più. Stavo pensando questi giorni, a me in questi anni, da quando ho la casa piena di queste cose, ogni tanto all'improvviso mi sentivo male dentro casa, senza motivo, non è che sto male, senza, non avevo forza, da un come un svenimento, non svenivo. Uscivo fuori, non avevo nulla. E ascoltando te, fratello Giuseppe, yes, se non sbaglio, ho capito che tutte queste cose venivano da queste Madone, Madonine, santi, santine, tutto. Infatti ho fatto pulizie ora in casa e vi volevo anche ti volevo chiedere se il crocifisso lo posso tenere o no.
Ma se tu non lo fai diventare un'idolatria, che senza crocifisso non riesci a far questo, non riesci a far quello, che diventa un'assuefazione, ti voglio ricordare che anche le streghe e i maghi usano crocifissi.
Oh.
Beh, capito? Quindi se lo usi per motivi didattici, per insegnare ai bambini, la Bibbia illustrata, però quello che senza crocifisso non può fare questo, non può fare quello, cioè diventa un talismano, diventa come una pietra magica, cioè non deve avere, cioè non lo vediamo nel Nuovo Testamento che i discepoli facevano tante storie con l'immagine del crocifisso, cioè se devo parlare del Calvario, che Gesù è morto in croce, va bene, d'accordo, ma non è che possiamo adorare un Gesù morto, Gesù è risorto. Adesso nel nostro cuore, io non credo che in paradiso c'hanno le croci ad ogni angolo, c'è lo Spirito di Dio dappertutto. Quindi tutto, ogni cosa, se preso fuori di proporzione, è sempre in modo esagerato, che diventa una cosa indispensabile, se non c'ho il crocifisso ortodosso, se non c'ho il crocifisso cattolico. Insomma, non è così la storia, non è così. Il crocifisso è una cosa come qualunque altra cosa della Bibbia, però non deve diventare indispensabile che senza quella croce la croce di legno o di metallo attaccato al collo io non sono felice, sono frustrato, non riesco a dormire, a svegliarmi. Allora diventa uno spirito che ti controlla, capito? Non lo Spirito Santo, ma lo spirito di quel legno, di quel metallo.
Sì, io veramente l'ho preso, mi sono comprato un crocifisso di 80 centimetri, ma perché? Volevo avere Gesù grande e di stare a guardare le sue ferite, perché anche la gente, quando io parlavo alla gente di Gesù, questo le dicevo, vi immaginate quanto dolore quando Gesù gli ha messo il primo chiodo? Poi secondo chiodo, poi terzo chiodo, non basta che aveva la cosa sulla testa che
La corona di
è
spine.
orribile, la corona di spine, sì. E per questo mi sono comprato questo crocifisso grande per ricordarmi sempre di questo dolore di Cristo. Se no, io lo posso anche buttare. Non voglio avere più niente in casa che mi lega a di altro. No,
Guarda
io voglio.
Liliana, a me il crocifisso non mi dà nessun fastidio, è bello ogni tanto ricordarsi il sacrificio di Gesù, ma non deve diventare un idolo di metallo, di legno. Adesso Gesù è nel nostro cuore e per guardare Gesù devo chiudo gli occhi e lo vedo meglio, è nel nostro cuore, capito? Perché le religioni stanno mettendo tutto fuori proporzione. La Madonna è una grande santa, la madre di Gesù. L'hanno fatta diventare la madre di Dio. E la zia chi è? E il cugino chi è di Dio? La madre di Dio. Ma lei è la madre del figlio dell'uomo, la madre di Gesù nella carne. Non è la madre dello Spirito Santo. Quindi vede le religioni, imbroglioni, imbroglione, ecco che portano tutto fuori proporzione, esagerazioni, la Madonna, la mediatrice, dove è scritto? Da nessuna parte, è un'invenzione dei religiosi. Va bene?
Va benissimo, a proposito di questa cosa, perché questo sacerdote che veniva qua in casa mia mi ha detto che l'unica, devo pensare bene, perché l'unica chiesa al mondo vera è quella cattolica e solo questa è salvata con le loro preghiere. Che si fanno tante per tutti, si salvano anche quelli da altre religioni, anche quelli che non conoscono Dio, ma l'unica
Chi l'ha
è
detto
questa qua.
questo? Chi te l'ha detto?
Un sacerdote è quello che io ho litigato quando l'ho fatto arrabbiare,
Ma
che io ho
si
detto
salvano come le altre religioni?
non si salvano per conto loro, solo sempre i cattolici che pregano per loro.
Ah, perché pregano per un musulmano si salva? E dove
Sì.
accidenti è scritto questo qua nella Bibbia? Il musulmano
Non c'è.
si salva se crede in Gesù Cristo, non perché un cattolico prega per lui. Non è
Ma
così la
non c'entra la
storia.
Bibbia per loro.
Come?
Non c'entra la Bibbia, perché io quando ho detto che voglio leggere la Bibbia, mi ha detto a che ti serve? Perché tu lo leggi in chiesa? Sì, in chiesa, io ho detto sì, ma in chiesa si legge da quando io vado in chiesa le stesse cose ogni anno e
Che
niente.
la Madonna ha detto così, hanno finito il vino, devi dargli da bere del vino, perché la Madonna è così, è l'intercessora. Guarda, fate quello che lui vi dice, lo ripeto 1 miliardo di volte, che la gente si addormenta a sentirlo di nuovo. Invece la verità è nel Vangelo. La Madonna ha detto che lei lodava il Signore. Suo Salvatore. La Madonna ha detto io lodo il Signore mio Salvatore. La Madonna ha bisogno di un Salvatore, altro che Immacolata, Assunta, c'è anche sua madre era Immacolata, la zia non sappiamo. Cioè sono tutte fandonie di questi imbroglioni che devono mandare avanti la baracca, il negozio che loro chiamano chiese, ovviamente. Ai ai ai, ai ai ai.
Io ho fatto una volta una domanda perché mi sembrava così strano. Io non è che conoscevo tanto di questi Madone di là, Madone di qua, ma miliardi di Madone. Ho detto, ma come mai tutte queste, almeno in Sicilia abbiamo tante? E ha detto, no, è la stessa Madonna, ma perché è uscito lì, si chiama così, perché è andata lì, si chiama così. Ho detto, va bene. La verità è che non l'ho avuto nel mio cuore. Mai, non ho
Sai
pregato mai a lei direttamente perché,
una
ma.
cosa? Sai una cosa? Nel Vecchio Testamento avevano un idolo di pietra, ogni angolo di strada, ha detto Geremia. Ogni strada c'era un idolo diverso. Oggi c'era una Madonna diversa, la Madonna di Loreto, la Madonna di Lourdes, la Madonna di Medjugorje e ce n'hanno altre centinaia. La Madonna dei
Tante.
Marinai, la Madonna dei Minatori, Cioè, come una volta il Vecchio Testamento avevano idoli ogni strada, ora il Signore non fa differenza tra protestanti e cattolici, Lui ama tutti. Però le cose che non sono nella Bibbia, questi preti dovrebbero, educatamente parlando, stare zitti su cose che non sanno, che ignorano, che non ci capiscono niente, che ti vedono leggere la Bibbia e ti dicono la Bibbia si legge in chiesa. Questo pochi secoli fa, se leggevi la Bibbia fuori dalla chiesa, ti uccidevano, ti bruciavano. Perché la Bibbia si legge solo in chiesa, in latino, e solamente il prete, perché è l'unico che ci capisce. Secondo me, molti di questi preti sono gli unici che non ci capiscono niente.
Ma sapete perché, sai, fratello Giuseppe, perché si legge in latino? No, lo sai. Perché la messa si dice in latino? Perché dicono loro che il diavolo non parla tutte le lingue, ma il latino no. Non lo so se è vero.
Ma
non lo so.
Questa è un'altra sparata. È un'altra. Senti, se io vorrei leggere un pochettino il messaggio che tu mi hai mandato e vorrei commentarlo un pochino, se permetti.
Sì, ecco. Certo. Grazie.
Allora, Angela... Cos'è che mi leggi qualche stralcio?
Sì, tu avevi alcune domande che hai scritto via email, perché come tu hai detto è da tempo che stiamo organizzando questo incontro, e quindi vorrei rispondere brevemente a quelle domande. Per esempio leggo questa citazione che hai detto: mi avete aperto gli occhi, ma non so più a chi credere. Ho pagato tante messe per i miei genitori. Dicono di dare un'offerta per queste messe, ma poi impongono di dare 10 euro.
Allora, guarda, 10 euro non
per
sono,
la mensa.
10 euro non sono niente, non sono niente 10 euro, però cioè, ti immagini che Gesù ti fa pagare 10 euro obbligatorio o anche un solo euro, ma tu puoi darne 100, puoi dare quello che ti pare, ma non deve essere una tassa, questo lasciamolo allo Stato. Quindi... solamente Giuda che le offerte le rubava sarebbe stato contento, ma Gesù non avrebbe fatto pagare un euro. È lo Spirito stesso. Però ti dico, sì, ma qua sai, bisogna pagare la luce, l'elettricità, bisogna pagare l'edificio. Ma gli edifici, buttateli via gli edifici. Gesù non li aveva gli edifici, va bene?
Poi hai detto anche che alcuni dei messaggi che tu hai sentito da Maria, da San Michele, Luz de Maria, in parte si stanno avverando.
Avverando.
Sì. E hai chiesto se sappiamo dell'avvertimento o di quelli tre giorni di buio.
Sì.
Ha detto che
stare in casa com'è?
In quei tre giorni di buio si deve stare dentro con le candele benedette, perché luce non sarà, e fuori non puoi uscire perché ci sono i demoni.
Allora, guarda, lascia perdere queste cretinate che fuori ci sono i demoni. I demoni non sono fermati dalle porte. Quindi questa è solo stregoneria religiosa. In realtà i demoni ci sono sottoposti a noi. O crediamo a queste apparizioni, queste di santi, oppure crediamo a Gesù, va bene? Gesù ci dà il potere di camminare sui serpenti, sui diavoli e tutta la forza del nemico. Luca 10:19. E allora i demoni, per vincerli, non è che devi chiuderti in casa con la paura, guarda la finestra, c'è un demone che mi sta guardando, ma non è così. Sgrida il diavolo, mettilo sotto i piedi, leggi Luca 10:19, guarda.
Luca 10:19 dice: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca capitolo 10, verso 19.
Va bene, quindi questa storia che devi stare in casa con le candele benedette, che le compri naturalmente al negozio della chiesa, perché non puoi uscire di casa, che ci sono i demoni fuori. Ma io credo che ci sono molti più demoni dentro certi preti che non fuori della tua casa, va bene? Guarda, c'è anche uno qua.
Dicevi che quando lavoravi a bordo di una nave, hai trovato in una lavatrice il Sacro Cuore di Gesù e tu lo hai presa come un segno da Dio, come cercando di capire cosa vuole dirti Dio con questo. Perché ti ha fatto trovare quella cosa?
Guarda, hai trovato, sì. Cos'è che ha trovato? Il Sacro Cuore di Gesù?
Sì.
Ma credo che il signore stava cercando, l'ha trovato in una lavatrice.
Sì.
Credo che Gesù stava cercando di lavare un po' di religione fuori dalla tua casa, no? Guarda, se trovi un'immagine di un idolo indù, cosa credi che sta cercando di dirti il Signore? Che devi seguire quell'idolo indù perché l'ha trovato in lavatrice? Nessuna immagine, sia pure cristiana, ha il significato diverso di quello che Dio ci dice nella Bibbia. Guarda, in questo caso, guarda, c'è una scrittura, ce l'hai, Esodo 20, verso 4.
Sì, Esodo 20, verso 4
Ah,
dice:
sì, devo fare
No,
scultore.
no. Ecco,
Sì, non farti
lei.
scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Esodo capitolo 20, verso 4.
Allora, anche se l'immagine è di Gesù, una cosa di lassù, del cielo, è lo stesso proibita. Tranne che,
Ho
come hai detto
capito.
prima, se per uno scopo scolastico vuoi insegnare ai tuoi bambini il Vangelo per bambini, o tu stessa vuoi vedere la Bibbia illustrata, ma non è una cosa di adorare, non è una cosa dogmatica, sacrale, l'immagine santissima, issima di Gesù, della Madonna, della Santa Elisabetta, della vicina di casa, no, 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 no. E poi ha detto che si confessava spesso in
Poi
chiesa.
chiedevi anche riguardo alla confessione, perché come tu dicevi ti confessavi spesso e adesso non vai più in chiesa, hai detto non so come Dio mi perdonerà.
Come si fa la confessione? Sì.
Sì, la confessione. Guarda, io l'ho già detto in passato e lo voglio ripetere qua. Andiamo a Giacomo 5, Angela, verso 16.
Sì.
Giacomo.
Confessate
5.
dunque. 5 verso 16. Confessate
Grazie.
dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Giacomo capitolo 5 verso 16.
Allora, le religioni, non solo con la Madonna, ma loro i preti vogliono essere gli intermediari, vogliono essere quelli che ti parlano a Dio a tuo nome, leggono la Bibbia al tuo nome, ma questi qua si devono solo fare da parte. La Bibbia dice: confessate i peccati gli uni agli altri. Se te hai fatto del male a tuo marito, hai commesso adulterio, che non lo hai fatto, allora tu vai da tuo marito e gli dici: caro marito, torna presto dai tuoi viaggi in mare, perché io qua ho bisogno di aiuto e devo confessarti un peccato. Tuo marito, vediamo come la prende. Sto facendo degli esempi: il marito, la moglie, d'accordo? Ecco. La Bibbia dice: confessate i peccati contro quelli co verso i quali avete peccato. Cosa c'entra un prete che di mestiere fa il confessore? Ma lui che vada a fare un altro mestiere, capito? Loro dicono: solamente noi, discendenti di Pietro. Non è mica vero, non è scritto da nessuna parte questo. Vabbè. Allora, confessate i peccati gli uni gli altri, dice Giacomo qua. Allora, la parola confessione, confessione, sarebbe la parola greca exomologeo. Non so se l'ho pronunciato perfettamente, perché il mio accento greco non è dei migliori. Exomologeo. Se qualcuno mi capisce, beato lui. Comunque, questa è la parola. Exomologio, con l'accento sulla O. Basta, l'ho trovato sul dizionario. Questa è la stessa parola, va bene? Che è usata in Romani 14, 11. Angela, eccolo qui, guarda.
Romani 14, verso
11.
11. Infatti sta scritto, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Romani capitolo 14, verso 11.
Ecco, questo è tradotto così in italiano.
Darà gloria.
In inglese dice, legge in inglese, guarda, ce l'ho qui anche in inglese.
For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me and every tongue shall confess to God. Romani 14, 11.
Allora, in inglese dice: ogni lingua lo confesserà a Dio. In italiano è tradotto: ogni lingua darà gloria a Dio. Ma è la stessa parola in greco, exomologeo.
E cosa significa
Cosa
allora?
vuol dire questa qua? Vuol dire confessare. Va bene? Quindi dice qua: ogni lingua lo confesserà a Dio. Allora, possiamo confessare a Dio direttamente, senza passare da un prete, un monaco, un frate, un arcivescovo, eccetera. Qui a Romani 14, 11 dice confessate direttamente a Dio. In altre parole, possiamo andare direttamente da Gesù riguardo i nostri peccati personali o peccati contro Dio. Poi riguardo i peccati contro altre persone, come dice in Giacomo 5, 16, confessate i peccati gli uni agli altri.
Anche in,
ma nella
anche
Bibbia in non c'era uno che di mestiere faceva il confessore. No. Io mi ricordo evangelizzando le strade, c'era una donna vedova, giovane, aveva avuto 28 anni, bellissima, elegante, e fa come va, come non va, e mi fa qui e là, eccetera, io non vado più in chiesa. Chiesa cattolica, ha detto, come mai non vai più in chiesa? Ma perché sti preti sono diventati strani? Che è successo? Ma sono andato a confessarmi e il prete mi fa, come risolve i suoi problemi sessuali? E lei dice, che domanda è questa? Dice, se è offesa, ha detto, non torno più in chiesa. Che questo prete cosa deve andare a ficcare il naso nelle cose personali così di una donna? Una donna giovane, piacente, eccetera. E lei non gli è piaciuta, dice, ma questo qui cosa c'entra col prete? E non è più andata. Cioè, questi preti sono diventati una curiosità così morbosa, devono andare a cercare il peccato dove non c'è. Va bene? Gloria a Dio. Dimmi.
Anche in Matteo capitolo 18, verso 15, dice, se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui solo. Non dice vai da un prete, confessa peccati, tutto risolve. No, vai a tuo fratello e voi due risolvete il problema.
Ma nella Bibbia, Nuovo Testamento, dappertutto, non c'è un prete, un sacerdote, che poi un apostolo, un discepolo, che di mestiere fa il confessore. Per questo che non vogliono che leggiamo la Bibbia, perché la Bibbia li contraddice quasi tutte le cose che insegnano. Insomma, anche tu, lei chiedeva...
A parte la confessione, anche il corpo di Cristo, perché se non vai in chiesa, dice, come prendo la Santa Cena, la comunione?
Comunione.
Ecco, dice, ho tante domande, non trovo risposte, aiutatemi per favore, come prendo il corpo di Cristo? Ascolta, il corpo di Cristo, andiamo a Matteo 18, Angela, sì. Il corpo di Cristo lo puoi prendere dovunque Cristo sia presente. Va bene? È la tua fede che vede il corpo di Cristo. Se il fratello cattolico vede il corpo di Cristo nella sua chiesa cattolica, va benissimo, non sono geloso, non deve venire da me, fratello protestante. Andate nelle chiese che appartenete e lo prendete. Se appartenete alla mia chiesa, lo prenderete con noi. Però lo potete prendere anche a casa vostra. Non c'è bisogno di un prete speciale che ti deve... lui, solo lui può tramutare il pane in carne e il vino in sangue. Non è vero. Andiamo a Matteo 18, 20.
Sì.
Allora, qua.
Matteo capitolo 18, verso 20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo capitolo 18, verso 20.
Allora, se due fratelli sinceri sono in una chiesa cattolica o protestante o ortodossa, come vuoi, e sinceramente fanno la comunione, che è l'unica cerimonia, l'unica che Gesù ha insegnato, non ci sono altre cerimonie, va bene, questo è il corpo di Cristo. Comunque voglio aggiungere una cosa importante: non è il partecipare alla Santa Cena, seppure importante, che ti dà la salvezza, ma bensì il credere nel tuo cuore in Cristo. Altrimenti, per esempio, il ladrone crocifisso al fianco di Gesù non sarebbe stato salvato perché non ha fatto la Santa Cena. La salvezza, Gesù è venuto qua per semplificare una salvezza che i preti di ieri e i preti di oggi hanno complicato e stanno complicando e rendendola impossibile. Una volta ero con Angela, abbiamo fermato due preti, eravamo in città, e ho detto, scusate... la salvezza, com'è che uno si salva? Lì stavo solamente per raccogliere informazioni. E mi fa, ma neanche noi sappiamo se siamo salvi. Ciechi e guide di ciechi, neanche loro sanno se sono salvi. Guarda, com'è la salvezza? Non è quando fai la comunione. Quello dice, fate questo in memoria di me. Non ha detto, fate questo per essere salvati. C'è scritto da nessuna parte. Va bene, la nostra chiesa lo facciamo tutta la settimana. A casa tua può farlo quando vuoi. Guarda, mi leggi questa scrittura, Romani 10.
Ma da sola?
Da sola va bene lo stesso.
Perché io sono sola per tanto tempo, tre mesi almeno.
Va benissimo. Ogni domenica la puoi fare insieme a noi, che la facciamo ogni domenica con tutti i fratelli nel mondo. Va bene? E se la vuoi fare da solo tutte le mattine, quando vuoi, puoi farlo tranquillamente. Angel, leggi.
Sì. Romani capitolo 10, da 9 a 13.
Com'è che si riceve la salvezza? Adesso Angela ce lo legge.
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai
salvato.
Come?
Sarai salvato.
Ripeti.
Se confessi con la bocca e credi con il cuore, sarai salvato.
Sicura?
È scritto? Romani 10, verso 9.
Avanti, verso 10.
Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.
Quindi bisogna anche dirlo a parole. Signore Gesù,
sì,
ti ricevo. E poi, naturalmente, devono anche seguire le opere del Vangelo, se no la tua sono solo chiacchiere.
11. Difatti, la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso.
Non sarai deluso, ma salvato. 13.
Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani
Alleluia.
Capitolo 10, da 9 a 13.
E allora, fratelli che ci seguite dappertutto, perché parlo a tutti, attenzione alle storture religiose, gli imbrogli religiosi. Questi ciechi non sanno dove vanno e pretendono di guidarvi. Se dovessi credere che la salvezza è nella Santa Cena, se dovessimo credere a questo, e che solo questo o quell'organizzazione religiosa può darcela, perché ognuno di loro vuole l'esclusiva, il monopolio, solo noi. E allora diventiamo schiavi degli uomini, uomini religiosi e non liberi in Cristo. Per esempio, noi celebriamo la Santa Cena ogni domenica e chiunque, fratelli che ci seguite, siete benvenuti a partecipare ogni domenica. Però potete farlo anche da soli, non siamo gelosi, ripeto. Qui non c'è un fratello Giuseppe che ha poteri speciali che solo io posso cambiare il pane nel corpo, il vino nel sangue. No! È un cambiamento spirituale, spirito. Non si vede perché sennò ci sarebbe sangue dappertutto, no? E allora noi non siamo indispensabili. Puoi prendere la comunione a casa tua, insieme a noi, da sola. Se fai parte della nostra chiesa, noi ti chiediamo di farla insieme a noi, perché è logico che la prima cosa è insieme alla chiesa. Però se tu sei sola, che tuo marito è in giro per girarsi il Mediterraneo, eccetera, i sette mari, è logico che puoi fare la comunione da sola. Se tuo marito vuol partecipare, poi. Se non vuol partecipare, lo stesso puoi farla da sola. È una bellissima cerimonia. Però la salvezza non è nella Santa Cena cattolica o protestante o dei geoviani, eccetera, ma solo nel Cristo dello Spirito che vive nel tuo cuore, nel tempio del tuo corpo. Come è scritto? Vai a 1 Corinzi 3, Angelina.
Sì.
Qui guarda, legge verso 16.
Sì. 1 Corinzi 3, 16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 1 Corinzi capitolo 3, verso 16.
Voi siete il Tempio di Dio, lo Spirito di Dio abita in voi. Il Tempio non è il Tempio cattolico protestante. I protestanti lo chiamano il santuario. Ma quale santuario? Ma quale santuario della nonna? C'è solo un santuario nella Bibbia, da quella di Gerusalemme, e non è rimasto pietra sopra pietra, perché erano altrettanti idolatri come tanti di voi che lo chiamate santuari. Non ci sono santuari. Smettete di togliere soldi ai poveracci seduti in panca per costruire il santuario. Quello lì è un edificio morto, anzi stramorto. L'unica presenza di Dio in una chiesa qualunque è quando i credenti entrano. Va bene. Che altro c'è, Angela?
Era un'altra domanda che tu, Liliana, hai scritto riguardo al sabato. Hai detto nella Bibbia il giorno del Signore era sabato, ma per noi è domenica. Perché questo cambiamento?
Ma c'è domande profonde, sta sorella. Allora, ascolta, ascolta Liliana. È
Sì.
successo che è stato cambiato questo giorno. Chi l'ha cambiato, Angela?
La prima
La
chiesa?
prima chiesa l'ha cambiato. Perché? Perché questo non è per celebrare la festa pagana e romana, come certe religioni, come gli amati fratelli avventisti del settimo giorno vorrebbero dirci, non è così. Ma è stato cambiato per il motivo che Gesù è risorto di domenica, il primo giorno della settimana è risorto. Per questo motivo la domenica è chiamata il giorno del Signore, ovvero domenica, domine. Cos'è domine? Signore, il giorno del Signore. Ci siamo? Guarda, vai Apocalisse
Sì.
1. Apocalisse 1, verso 10. Nel
Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore.
giorno del Signore Giovanni fu rapito dallo
Che è
Spirito.
domenica?
E certo, domenica viene da domine, domine vuol dire Signore.
E udì dietro a me una voce potente come il suono di una tromba. Apocalisse capitolo 1, verso 10.
Gloria a Dio. Gloria,
Gloria a
gloria al
Dio.
Signore. Grazie Signore.
Poi un'altra domanda che aveva Liliana è come evangelizzare? Mi piacerebbe fare, ma come si fa?
Tu vuoi imparare a evangelizzare, Liliana, vero? Allora.
Sì, voglio, ma non solo, fratello Giuseppe, mi dovete dire chiaramente tutto quello che devo fare. Considerate che avete davanti un bambino che inizia a camminare e che lo dovete aiutare. Voglio sapere, voglio fare la volontà di Dio e ricevere Gesù nel cuore e vorrei, mi piacerebbe tanto, tanto amore nel mio cuore. Io sento questo cuore ancora di pietra, vorrei tanto cambiato da Gesù
Oggi,
in un cuore di amore, tutta amore.
ascolta tesoro mio, oggi tu, oggi pregherò con te, pregheremo con te e tu, io ho la fede che riceverai il battesimo dello Spirito Santo, ho la fede, sei pronta? Tra l'altro
Sì.
ho ricevuto una profezia su di te, quindi non ho dubbi, sei
Grazie.
scritta, io credo che sia scritta su un libro speciale. Ecco, preparati perché Gesù oggi c'ha qualcosa per te. Vuoi pregare
È
adesso?
proprio pronta, si è messa in ginocchio
Sì.
subito.
Ecco, allora,
Sì.
d'accordo, d'accordo. Allora,
Voglio,
Angela,
voglio,
dimenticati il protocollo.
ciao.
Preghiamo adesso. Allora, preparati, figlia di Dio. Apri il cuore, la mente. Apri tutto a Gesù. Alleluia, sei pronta a essere battezzata nello Spirito?
Sì, Gesù, sì.
Battesimo di pace, di amore, di gioia, di potenza, di ubbidienza, di fruttuosità, di sposa di Cristo, se sei fedele. Amen. Allora, prega con me, Signore Gesù, apro
Signore Gesù,
il mio cuore.
apro il mio cuore.
Tutti quanti i fratelli nel mondo, per favore unitevi in questa preghiera, ne abbiamo bisogno. Alleluia, Jasmine, forza, uniamoci a questa preghiera. Angela, anche tu. Grazie,
Amen, sì.
Signore. Signore, apro il mio cuore.
Signore, apro il mio cuore.
Ti prego,
Ti prego.
perdono ogni mio peccato.
Perdona ogni mio peccato.
Signore, io desidero essere tua sposa.
Signore, io desidero essere tua
Non
sposa.
me lo merito,
Non me lo merito.
ma tu, Signore, sei morto
Ma
per
tu,
me,
Signore, sei morto per
per
me.
rendermi degna. E
Rendermi degna.
adesso, Gesù,
Adesso,
ti
Gesù.
chiedo di battezzarmi nel tuo Santo Spirito.
Ti chiedo di battezzarmi nel tuo Santo
Ti
Spirito.
ricevo Gesù.
Non ho capito.
Ti ricevo Gesù.
Ti ricevo Gesù,
Ti
ti ricevo
ricevo
Gesù, ti
Spirito
ricevo
Santo.
Gesù. Ricevo Spirito
Sì.
Santo.
Voglio appartenere a te, Signore Gesù.
Vorrei appartenere a te, Signore Gesù.
Completamente.
Completamente.
Grazie perché so che tu mi proteggerai dal mondo.
Grazie, perché so che tu mi proteggerai dal mondo.
Grazie Signore, prenditi cura della mia famiglia, mio marito.
Grazie, Signore, prenditi cura di me, della mia famiglia e del mio marito.
Proteggilo mentre va in giro per i mari sulla nave.
Proteggilo mentre lavoro sulle navi.
Amen. E adesso,
Amen.
Signora, aiutami a servirti.
Aiutami a servirti anche per le mie figlie, che abbiamo due figlie.
Signore, prego per le mie due
Per
figlie.
le mie due figlie, il mio genero e la mia piccolina, che sa già di Gesù.
Amen. Signore, io non posso decidere per loro, però ti chiedo.
Signore, non posso decidere per loro, ma ti chiedo con tutto il
Di
cuore.
dilegare gli spiriti del
Dilegare
nemico che li ostacolano.
il spirito
Signore, ti chiedo di legare, incatenare
incatenare
gli spiriti del diavolo.
il spiriti del diavolo
Legali, Gesù,
legali Gesù.
così che questi miei, le mie due figlie e parenti possano decidere
Così che loro, le mie figlie, i parenti possono
e
decidere
darti tutto il loro cuore.
di darti tutto il loro
E
cuore,
salvarsi. Signore,
di salvarsi. Che
intercedo per loro.
io intercedo per loro.
Aiutami, Gesù, a
Aiutami, Gesù.
essere fedele, a studiare la tua parola. A
Essere fedele a studiare la tua parola.
viverla.
A viverla.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
In nome di Gesù Cristo, amen, amen,
Come stai? Come ti senti?
amen. Mi tremo i genunchi e un calore dal cuore.
Wow! E il calore dello Spirito Santo, dolcissima sorella. Gesù me l'aveva detto, sai, che oggi c'era una cosa speciale per te.
Grazie a Gesù, aspettavo questo giorno, sapevo che voi oggi cambierà tutto per me,
Amen.
tutto, tutto grazie Gesù, grazie a voi pure che avete dato questo tempo per me.
È merito di Gesù, noi siamo solo piccoli strumenti. Amen.
È vero, Gesù fa tutto, Gesù è grande, grande, buono è Dio. E ringrazio che non mi ha lasciato mai, mai, mai. Sempre mi ha tirato di capelli, di mano, di piedi, ma sempre mi ha tirato sulla sua strada. Grazie Gesù. E grazie a voi che voi mi avete aperto gli occhi, la mente, tutto. Se no, rimanevo così come prima e io pensavo che ero tutta per Dio, ma non ero.
Amen. Amen.
Grazie, grazie.
Alleluia.
Bellissimo, 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 bellissimo. Ora ci voleva una canzone di farci volare.
Sì, fra poco. Adesso voglio finire il messaggio.
Sì.
Perché c'ho anche un piccolo messaggio di Gesù da darti. Ecco, mettiti lì tranquilla che finiamo il messaggio. Qui abbiamo molti bambini che ci seguono qua.
Amen, grazie, Signore.
Gloria, gloria al
Allora
Signore.
chiedeva a lei riguardo all'evangelizzare. Come si fa ad evangelizzare? Questa era l'ultima domanda che abbiamo chiesto. Certo, tu Liliana hai spiegato che già hai iniziato ad evangelizzare, però vuoi fare di più. Sì.
Senza saperlo, sì, vedo che guardando indietro Dio mi metteva a parlare.
Amen. Allora, guarda, tu chiedevi come fare, non sei capace di evangelizzare. Allora, ascoltami bene. E anche tutti i fratelli nuovi che ci seguono. Amati fratelli, evangelizzare è facile. Basta che non lo fate alla maniera delle religioni morte. Ecco, se fate alla maniera delle religioni non ci riuscirete. Allora, abbiamo un corso biblico che Gesù ci ha dato. Il quarto passo di questo corso biblico, ne abbiamo uno di 5 mesi e poi un altro condensato di 1 mese. Allora, il quarto passo del mio corso biblico insegna come evangelizzare. Proprio ABCD, c'è tutto, quasi tutti i dettagli sono lì. E se voi lo studiate con tutto il cuore, vedrete che il Signore vi userà meravigliosamente. Quindi, chi non ha ancora ricevuto il corso biblico, allora chiedete ad Angela, specificate se volete quello di 5 mesi o quello di 1 mese, e lei ve lo manda lei. Va bene, fratellini, tutti, ovunque siete? Allora, cos'è che dice lei?
Sì, poi, prossima domanda era, come devo pregare? Hai detto che sono tantissime preghiere, anche 7 o 8 salmi che li diciamo con mio marito ogni sera quando preghiamo insieme. Ma ora mi sento quando prego come una persona morta dentro. Come si deve pregare?
Allora, innanzitutto adesso ti senti viva perché Gesù, adesso hai pregato e lo vedo dal tuo sorriso.
Ora ci voleva tempo per stare con lo Spirito Santo, con Gesù. È troppo bello, troppo bello, troppo bello.
Alleluia. È troppo bello, solo Gesù e niente religione. Questa è la formula. Gloria a Dio. Allora,
gloria a Dio.
Angela, Matteo 6.
Matteo 6.
5 all'8.
Capitolo 6, verso 5. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Il tuo Padre che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Matteo capitolo 6, versi 5 a 8.
Gloria a Dio. Il segreto della preghiera, amata sorella, amata figliola, non è di pregare alla maniera religiosa, ma di pregare alla maniera dell'ubbidienza del Vangelo. La vera preghiera sta nell'ubbidienza. Le religioni ripetono. No. Gesù dice, non pensare che siete esauditi per il gran numero delle vostre parole, perché Dio non vi risponde. Ecco perché tante religioni pregano ma non ricevono mai niente. Pregano in modo sbagliato. Dobbiamo pregare mentre ubbidiamo ai comandamenti di Gesù. Tutto qui, né più né meno. Fatelo, fratelli, vedrete se Dio non vi apre le sue finestre e riversa ogni tipo di benedizione. Angela, Malachia 3, verso 10.
Capitolo 3, Malachia.
Ecco, attacco di qua. Poi mettetemi.
Verso 10. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Malachia capitolo 3, verso 10.
Ecco, vai anche Primo Re 17.
Primo Re capitolo 17.
Sì, 15.
Quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. Primo Re, capitolo 17, verso 15.
Ecco, perché ebbero da mangiare? Perché fece come Elia le aveva detto. Leggete tutto il contesto, fratelli, per capire la situazione. Matteo 6, 33. Cercate.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo capitolo 6, verso 33.
Gesù fu molto specifico sul tema di obbedire ai suoi comandamenti. Giovanni 14, 21, ha detto: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Religioni non lo amano, tutte chiacchiere, tutto fumo, niente arrosto, bla bla bla, ma non lo amino, non lo amano, perché obbediscono ai comandamenti loro, che loro si sono inventati, i loro idoli, ma non osservano la sua parola. E poi dice: chi mi ama sarà amato dal Padre mio, io lo amerò, mi manifesterò a lui. Alleluia, questo è il battesimo Spirito Santo e questa è la presenza di Gesù in continuazione con noi. Perché ci sono anche religiosi che ricevono lo Spirito Santo e poi si vanno a sedere come un pollastro sulle panche, a scaldare panche. Grazie, Signore.
Grazie.
Allora, guarda, noi saremo felici di aiutarti, cara dolce,
grazie,
dolcissima sorella, di organizzare una Skype con il tuo cenacolo di rosario, se vogliono. Purtroppo se, il prete purtroppo non credo che sarà felice di partecipare, non credo, è il caso, però poi in privato invitare le pecorelle che vengono da te, quindi consigliati con queste pecorelle che se avessero qualsiasi tipo di domande noi saremmo felici di rispondervi, però ovviamente con calma, quando loro saranno pronti. E puoi anche invitare altri, trasformare il tuo cenacolo, trasformarlo in un centro di evangelizzazione, un centro di luce, di sale, di amore, di Vangelo. Va bene? E tutto quanto al tempo di Dio, alla sua velocità, il Signore ti darà uno spirito di pastoressa che tu potrai pastorare queste pecorelle e nutrire queste pecore nel nome di Gesù. Allora,
in nome di Gesù, alleluia.
Gloria a Dio. Guarda, adesso vorrei se hai tempo, vorrei condividere con te una piccola profezia che Gesù mi ha dato. Sei pronta?
Sì, prontissima.
Ecco, per te. Che stavo pregando, Gesù, cos'è che hai bisogno di questa sorella? E poi Gesù ha cominciato a parlare, e loro ho preso degli appunti ed eccolo qua. Sei pronta?
Sì, sono prontissimo.
Ecco, mettiti lì tranquilla, tranquilla, perché quando Gesù parla, sì, è un po' lunga, guarda, ti conviene ascoltare, sai, poi ti ascolti la registrazione, va bene?
Se ti mando poi la registrazione, puoi riascoltarla, puoi scriverla dopo.
Ascolta, che bella, senti un po' cosa ti dice Gesù. Alleluia. Allora, Gesù, ero qui che prendevo appunti, Gesù mi parlava al cuore. E sentivo che si stava rivolgendo a te, e questo è il messaggio. Gesù dice: amata figlia, ora mi hai trovato, ma da tanto tempo che io ti chiamo. Non temere, apri solo il cuore, io ti amo, io ti salvo, ti proteggo, ti ho già benedetta, perché vedo nella profondità del tuo cuore. E niente mai nessuno, né in questo mondo o nel prossimo, ti separerà mai dal mio amore. Come ho mostrato al mio apostolo nel suo 8° capitolo dei Romani, così dico a te. Sii persuasa, o figlia mia, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura ti potrà mai separare dal mio amore per te. Alleluia. Solo continua, amata figlia, a guardare a me, seguirmi, proclamarmi nel tuo possibile. Continua ad avere dolce comunione con me, nel mio Spirito Santo, e il mio Spirito ti aiuterà a crescere nel mio amore. Da ora in poi la mia potenza, i miei miracoli e prodigi cresceranno in te, perché io sono con te e sono in te. Continuo a guardarti dalla volgare imitazione di Satana e la sua religiosità, con la quale lui tiene quasi tutta la Chiesa del mondo schiava. dalla falsità di precetti, formalità, cerimonie e preghiere a entità che fingono di avvicinare a me, ma in realtà allontanano. Ma benedetta sei tu che hai ascoltato l'impulso del mio spirito che ti ha guidato a me. Hai scelto la cosa buona e non ti sarà mai tolta. Come è scritto.
Efesini 3, 18 a 21. Siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Efesini 3, da 18 a 21. Efesini 1, da 2 a 5. Grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevole della Sua volontà. Efesini capitolo 1, da 2 a 5.
Amata figlia, ti mando col testimone del mio amore e salvezza e verità alle pecorelle che metto sulla tua strada e di più ne manderò a te. Sii fedele e grande sarà il tuo premio, anche per avere abbandonato le dolci bugie religiose di Satana e le sue venerazioni di reliquie che non ti possono aiutare, e per aver abbracciato me, la mia verità e la mia croce. E poiché non mi hai chiesto nulla per te, non denaro, non prosperità, come fanno certuni opportunisti, ecco, io ti benedirò anche in questo. Mentre ubbidisci e segui la mia parola, io provvederò per te e alla tua famiglia e a quelli che ti seguiranno nel mio nome. Provvederò tutto necessario per potermi servire. I miei angeli ti proteggeranno con la tua famiglia, perché tu, piccola come sei, mi hai amato e ti sei data a me. Ora solo continua. Questa è la vera grandezza davanti a me. Amen.
Amen. Amen. Amen. Per sentire queste parole proprio bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sapere che Dio non mi ha dimenticato e che mi vuole con sé. Grazie, grazie, grazie. Gloria a Dio, gloria a Gesù, gloria a Dio.
Alleluia, alleluia.
Mi ha fatto piacere, sinceramente. Sentivo la sua voce direttamente nel mio cuore, che mi lo riempiva, riempiva. Volevo tanto così parole da Gesù per me, per sapere che devo fare, come devo muovermi. Perché un'altra cosina, come devo consacrare la mia casa, la mia famiglia, la mia vita? Io ho detto a Gesù che questa casa è sua, per questo ho fatto nella mia casa il rosario, perché quello era lo spazio per Dio.
Amen.
Amen.
Va bene, questa è la tua domanda allora, eh? Come consacrare la tua casa?
Consacrare, sì, tutto, tutto voglio consacrare a Dio, niente di rimanere senza essere consacrato.
Allora, e devi, vai di stanza in stanza, vedi se c'è qualcosa di strano, un'immagine di qualcosa, di Buddha, di New Age, qualunque cosa e semplicemente buttarla nell'immondizia. Il resto, quello che invece non è sospettoso, non è. E allora semplicemente ogni stanza alza la mano e dice: benedico questa stanza nel nome di Gesù Cristo, la ungo. Poi prende dell'olio, lo benedici l'olio nel nome di Gesù Cristo e metti una goccia d'olio sugli stipiti, sugli infissi delle porte, finestre, sgabuzzini, la porta della cantina, del solaio, del cancello d'ingresso. Poi ungi la macchina, tutto quello che così. Questa macchina è dedicata a Gesù, non ci saranno incidenti, protetta dal Signore, insomma tutto, il bagno, tutto, la camera da letto, il letto, va bene, tu ungi gli armadi, tutto devi ungere con una goccia d'olio, una goccia proprio e dire nel nome di Gesù Cristo consacro questa casa a te Gesù, nel nome di Gesù. Poi se c'hai degli indumenti, delle tue figlie, metti una goccia d'olio sugli indumenti, dice questi indumenti sono consacrati e le persone che li indossano sono protette dal Signore. Ecco, questo per consacrare la casa. E poi assicurati di non fare, evita di far entrare in casa testimoni di Geova, preti che non leggono la Bibbia, gente strana, nel limite del tuo possibile, perché tu c'hai anche un marito, quindi dovete cercare di essere
Sì.
in unità, altrimenti, se non è possibile, confida in Dio e la preghiera del tuo cuore ti terrà in protezione. Ecco, poi tu mi hai detto anche che volevi vendere la casa, cos'è? Volevi vendere la casa e
Noi
andare da un'altra parte, avevi detto.
abbiamo messo in vendita, quando eravamo a Tolfa, abbiamo messo in vendita la casa anche quando volevamo andare in Nuova Zelanda, ma non si è trovato nessuno di comprarla.
Ma guarda,
Poi
Nuova Zelanda non è un gran bel posto da andare, è lo stesso dell'Europa. Nuova Zelanda è come l'Australia che sono attaccate lì vicino, è come dire Inghilterra, cioè tutto l'Occidente, chi può lascia l'Occidente ricco, America, Europa e Occidente. E vada nel terzo mondo. Io ho fatto così nel mio caso, sono venuto in Sud America e qui è 1.000 volte meglio, anche sono venuti dei fratelli che adesso ci stanno ascoltando, sono qui in Sud America, ci ascoltano, ci seguono e hanno detto che qui hanno trovato la gente più umana, più amichevole, sì, è facilissimo fare amicizia. Qui anche la polizia, le autorità sono molto collaboratrici, collaborano, cercano di aiutarti. Cioè qui la gente ancora sono esseri umani, non sono tutti germanizzati, anticristizzati come troppe parti dell'Europa, dove già sono cominciate le guerre. E quindi io vi consiglio di andare nel terzo mondo. Per vendere la casa, tu mi hai detto che c'hai un'altra ventina d'anni di mutuo, io lo dico a tutti i fratelli,
sì.
diciamo vendetelo con il mutuo, vendete anche il mutuo, vendete tutto, fate un prezzo
Tutto.
che sono disposti a pagarlo e magari non guadagnerai niente, però almeno ti sei liberato dalla palla e dalla catena attaccata al piede e ciao, arrivederci perché ci sono dei fratelli che sono venuti in Sud America, ci sono messi hanno fatto quello che hanno potuto, secondo le loro possibilità, messo lavori umili qua e là, eccetera, e il Signore li ha benedetti. È come Giuseppe e Maria sono andati in Egitto e lui era un piccolo falegname, Gesù gli passava gli attrezzi e sono andati in Egitto e il Signore ha provveduto il necessario, ha mandato i tre uomini saggi dall'Oriente che gli hanno portato oro, incenso e mirra, ha preso l'oro e l'ha speso per andare in Egitto. Signore, dove Dio guida, Dio provvede. Quindi non state, io al tuo posto non me ne starei seduto a aspettare la manna del cielo, capito? Aspettare che viene uno e dice voglio comprare la tua casa a peso d'oro, ma dalla prezzo di mercato, se non è 10 sarà 5, se no sarà 3, sarà 2, sarà 1. Liberarsi dalla catena e poi potrai volare tranquillamente Poi salti su sulla nave tuo marito e andate a qualche altra nazione, va bene? E il secondo ufficiale sbarca e sbarca per sempre con la dolce e bellissima mogliettina con le due figlie. Questo è quello che farei io. Poi voi dovete pregare, naturalmente, va bene?
Fratello Giuseppe, sì. L'unica cosa è che mio marito non sa niente di tutto questo coso che faccio io oggi e di questo cambiamento mio, perché lui ha vissuto in una famiglia che da sempre andavano quando erano bambini ogni domenica alla messa. Cioè, lo devo preparare, ma non lo so quanto farò io, e penso che di più farà Gesù, mi aiuterà in questa cosa. Lui crede. Ma se dico una cosa del genere, io ho pensato a questa cosa di vendere e andare via da qua in un posto povero. Quando ero a bordo delle navi, andavamo in Messico, per esempio, in Costa Rica, in questi paesi da lì. E mi piaceva tanto, io dicevo a quel tempo a mio marito, mi piacerebbe avere una casa. Come sono quelli da lì con la paglia sopra, una casa semplice senza TV, ma non sapevo, io ho saputo tardi, 2019 che siamo in Apocalisse, perché se nessuno non ti dice, in Nuova Zelanda noi volevamo andare perché è molto bello, la natura è più bella, più non per questa cosa che non sapevo, io ho capito ora e da quando ho capito 2019 che siamo in Apocalisse. Allora, ogni volta che andiamo in montagna, che ci piace con Giuseppe andare a funghi, ogni volta mi cercavo un posto di rifugio. Non ho detto a mio marito questa cosa, ma lui ha visto che non ero troppo sempre alle casse, a un buco, guardavo. Io ora quando ritorno è giusto che io gli dico tutta questa cosa, perché non penso che è peccato se io non vado più nella Chiesa Cattolica. Andrò con lui se lui vuole andare a prendere la comunione e basta, ma non come prima ogni santo giorno, perché non voglio, per me lo vedo così, quel tempo che tu preghi questi Madone e i Santi è il tempo che il diavolo ti lo ruba e tu non stai con Gesù, la mente non è più con Gesù, neanche il cuore, ma è con questi personaggi che tu preghi. Così mi sembra.
Sì, questo qui dipende dalla tua fede con tuo marito e della tua fede. Non posso dirti i dettagli. Io parlo per grandi linee e poi sto parlando, abbiamo fratelli in tante nazioni. Io parlo, devo dare un messaggio che è per tutti. Poi ciascuno dovrà fare secondo la propria fede, io faccio sempre così, e questo dovrei fare anche tu. Io ho buttato giù l'idea di vendere la casa così com'è, senza aspettare di venderla, eccetera, eccetera. Però se potete, bene, se non potete, insomma, è la vostra fede, fratelli, d'accordo?
D'accordo, no, io ho capito, questi giorni ho capito che tutto devo fare per Gesù e non mi interessa più di vivere. A chi serve che ho tutto in questa casa? Mio marito non è a casa, le mie figlie sono lontane e io sono sola, mi trovo sola. A chi serve tutto questo? E ringrazio Gesù che mi ha tenuto sempre accanto a lui e non mi ha lasciato sola. Se no, vai con il mondo e che fai? Ti perdi. Per me è molto, io ho detto a mio marito tante volte, dobbiamo pensare bene perché la salvezza non è un gioco. Io voglio essere con Dio, con Gesù, in di altra vita. Non
Se,
voglio andare
senti,
in
Liliana,
troppo.
Guarda, cos'è che stavi dicendo? Vai avanti ancora un po'. Intanto io prego, voglio pregare un po'. Continua.
Sì, che voglio fare la volontà di Dio, non, di questo che io voglio veramente lasciare questo posto e andare in un posto semplice, povero, così come era Gesù. Ma andare con mio marito sulle strade con le mie figlie a evangelizzare, a fare tutto per Gesù. Abbiamo vissuto finora nel mondo, abbiamo visto che lotti come un pazzo, lavori senza fermarti, compri, 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 poi alla fine ti rendi conto che a che cosa ti servono tutte queste cose? A che? A niente, perché la pace non ce l'hai
Liliana,
nel cuore se lo fai senza Gesù.
Liliana, sai,
Sì.
per tuo marito e anche qualsiasi
Sì.
fratello che noi non possiamo convincere nessuno, però una cosa puoi fare, pregare, però anche condividere con lui la parola. Per esempio, abbiamo delle coppie nella nostra chiesa che c'è una persona che molto avanti nella fede, poi c'è un'altra, diciamo il coniuge invece un po' più indietro, ci sono anche che credono un po' troppo poco e c'è anche che non credono del tutto. Il mio consiglio in questi casi è dovete lavorare sulla parola. Per esempio c'è una sorella che ci scriveva che dice: mio marito non crede che siamo nel tempo della fine, gli ho detto quello che devi fare. Devi lavorare su quelle scritture come Matteo 24, dove fate nel corso biblico che noi mandiamo, ci sono molti insegnamenti sui segni dei tempi. I segni dei tempi ti dicono in che tempo siamo. La Bibbia c'ha dei segni, e appunto Matteo 24 è uno dei principali, però nel corso biblico ce lo spieghiamo molto chiaramente. E allora io credo che quello che devi fare con tuo marito è questo. Devi parlare, studiare con lui se possibile, i segni dei tempi. Questo gli diranno che siamo nel tempo della fine. E allora, sai, Matteo 24, verso 34 dice: questa generazione non finirà che tutte queste cose saranno adempite. 34, 35, lì. Quindi vuol dire che nello spazio di una generazione, quando vediamo questi segni, nel corso biblico questo lo spiego bene con tante scritture, così che la gente non deve credere a me, ma alle scritture. E allora quando vedete questi segni, sappiate che questa è l'ultima generazione. Quindi perché ho avuto dei parenti che mi hanno detto: ma Gesù può tornare fra 500 anni, può tornare fra 400 anni, e no. No, Gesù non ci lascia questa opzione. Dice: quando vedete questi segni, queste cose, sappiate che state vivendo nell'ultima generazione. Matteo 24, 24, 34, 35. Va bene? Gloria a Dio. E allora con tuo marito lavora coi segni. Fratelli che avete un marito, una moglie, che è un po' indietro nelle profezie, nella Bibbia, va bene? Fratelli che avete un coniuge così, insegnate loro con calma, con pazienza, senza litigare, che se litigate rovinate tutto. Spiegategli i segni dei tempi. Ecco, io avrei finito allora, Liliana, se non c'è altro.
Pensa che mi posso fermare. Ah, volevo dire due cose. Secondo te, Giuseppe, io ho avuto 5 incidenti con la macchina, ma a me non è successo mai niente. Anzi, uno l'ho avuto esattamente nella mia parte, dove io guidavo, è arrivata la macchina. Ha distrutto la porta, ma a me niente. E altri quattro, l'ultimo, quando mi sono girata in strada. E ringrazio il Signore che non veniva nessuna macchina, perché se no mi distruggeva. E poi un'altra cosa,
Cioè, girate che ti sei, la
questo
macchina si è capovolta? Ho
no, si è girato solo così in
capito. Sì,
cerchio
sì, sì.
in strada,
Sì.
ma io non ho avuto niente, neanche paura, posso dire, perché poi con la macchina distrutta sono andata e l'ho guidata fino a casa.
Ho
E questo io
capito.
penso che sono gli attacchi di questo qua, ma come Gesù è più forte, no? Non gli ha lasciati di farmi niente.
Amen. A me, figlia di Dio, gli angeli ti proteggono, stai in preghiera. prega che prima di guidare la macchina, perché sai, quando entri in un'automobile, entri nel territorio del diavolo, lì, caro mio, è questione di vita o di morte. Noi prima di guidare la macchina sempre preghiamo, sempre
Anche io,
preghiamo.
anche se, a proposito, scusa, ma il segno della croce si fa o non si fa? Perché io ho fatto imparare anche la piccolina, io ho una nipotina di 2 anni dolcissima che manda baci a Gesù, quando sente Gesù subito va dove è questo crocifisso e manda baci, ma io ho fatto sempre il segno della croce, non lo so, si fa o non si
Ma
fa?
guarda, a me il segno della croce non mi dà nessun fastidio, va bene? Puoi fare alla maniera ortodossa oppure alla maniera cattolica, sono due modi diversi. A me non mi dà nessun fastidio, gloria a Dio. Il problema è quando lo rendono indispensabile, che se non lo fai hai perso qualcosa. Beh, questo no. Qui sono venute trovarci delle persone religiose, molto religiose, super religiose. E quando leggevamo le scritture, ogni volta che leggevano la scrittura si alzavano in piedi. Ogni volta era una regola. Cosa c'è di male? Niente, è bellissimo, grande rispetto. Però noi non lo facciamo qui perché noi siamo abituati a evangelizzare i drogati, le prostitute, i peccatori, la gente di strada. E quindi questi atteggiamenti religiosi li fanno scappare. Quindi noi quando leggiamo la Bibbia nelle strade, nei giardini, nei parchi, ci sono degli atei. C'è delle persone di ogni estrazione, forma e tipo, e allora dobbiamo, come dice in Primo Corinzi, capitolo 9, dice che dobbiamo diventare uno con le persone, diventare uno con i giudei, con i greci, con quelli che credono nella legge di Dio, quelli che non credono alla legge di Dio, parlare la lingua dell'ateo. La lingua del non credente, la lingua del comunista, del fascista, parlare la loro lingua per portarli a Cristo. Ecco, Gesù, quando leggeva una scrittura o la citava, non credo si alzava in piedi 10 volte in una riunione. E questi fratelli, in una riunione, che sarà stata, non so se era mezz'ora, si saranno alzati un sacco di volte, 10 volte. Quindi c'è una cosa che era un po' strana per uno che non è religioso. Capito? Allora noi non lo facciamo queste cose. Il segno della croce a me non mi dà nessun fastidio, però vedi, se siamo nelle strade che stiamo evangelizzando un ateo, e magari non glielo dico neanche che io sono cristiano, glielo dirò dopo 1 minuto, dopo 2 minuti, con calma. Capito? Quindi, capito? Gesù ha detto a Matteo 10: vi mando in mezzo ai lupi, siate astuti come serpenti. E dolci come colombe, cioè con la saggezza si vincono le anime. Quindi diventare uno, parlare la loro lingua, raccontargli qualche barzelletta, cioè lo dice, ma questo qui. E poi l'arma potente è spiegare che Gesù non è religione, noi non siamo religiosi, non ci piacciono le religioni. Va bene. E allora questo già. Ah, mi siete diventati un po' più simpatici. Capito? Questo qui lo trovi nel
Capito.
quarto passo del corso biblico, questo ti insegna tutte queste cose. Poi tu, questo è la maniera che lo insegno io, poi tu potrai fare meglio di me, è logico.
Ma è
No,
così che
penso.
hanno vinto anche il mio cuore, sai Liliana, perché ero una studentessa a Cluj-Napoca che non mi interessava niente di Dio, delle
Una
chiese,
peccatrice.
ma profonda peccatrice. E mi hanno vinto così, spiegando che Dio non è una chiesa, non è un rituale, non è qualcosa che i giovani si annoiano in una chiesa. I giovani vogliono vivere, divertirsi, vogliono viaggiare, conoscere, fare, vogliono azione. E questo mi hanno mostrato che Dio è un Dio vivo, che si può vivere una vita piena per Lui, che
Allegro.
puoi fare tante cose per Gesù, aiutare tante persone, vedere tante vite cambiate. E questo mi ha attratto come wow. È questo che voglio, action, non solo annoiarmi in una chiesa. Ho visto che Dio è amore, Dio è per tutte le religioni, per tutti i peccatori, e questo mi ha attirato veramente. Quindi è questo il Vangelo vero.
Se tu entri nella chiesa che lì sono tutti seduti come morti e tu evangelizzi uno e gli dice Vuoi diventare come noi? Per l'amor di Dio,
no, no.
Si salvi chi può.
No.
Ho raccontato la storia l'altro giorno che durante un servizio funebre, no, voglio dire, durante una predica in una chiesa, e allora c'era tanta gente dentro, nelle chiese quelle grandi, migliaia, e uno è morto, uno di quelli seduti in panca è morto. E allora hanno chiamato 911, che è il numero di emergenza in America, hanno chiamato l'ambulanza. E hanno dovuto fatto uscire mezza chiesa, hanno dovuto fatto uscire fuori. Sai perché? Non riuscirono a trovare quello morto. Era una chiesa talmente morta, non riuscirono a capire chi era il morto. Quindi, quando evangelizziamo, fratelli, sono d'accordo con te quello che stai dicendo.
Grazie. Grazie, sì, è così. Dobbiamo essere pieni di vita. Abbiamo un Dio allegro, un Dio vivace che si muove, che non è una chiesa sedentaria che non fa niente, ma un vivo che si muove, che agisce. E così dobbiamo essere.
Se andiamo a evangelizzare nelle strade, lo dico a tutti, o andate felici, contenti e non religiosi, non andate neanche perché state solo perdendo tempo. Questo è il motivo che le religioni non vanno ad evangelizzare. Non vanno. Perché? Perché non c'è niente da dire. Invece di dire vuoi diventare come Gesù, l'idea sembra vuoi diventare morto come me, triste come me, depresso come me, ma per l'amor di Dio vada retro, io non voglio diventare un religioso, sono qui al parco che sto fumando marijuana e prendendo LSD e mi vuoi far diventare religioso, ma voilà, ma fammi fumare la marijuana. Invece devi andare là a portargli qualcosa di meglio della droga.
Amen.
Portargli un Gesù che lo fa più felice, dire guarda questa, la droga prima, dopo qualche ora ti butta giù e diventi depresso, ossesso, oppresso. Invece con Gesù questo non succede, non c'è la depressione. Il mondo è tutto depresso, ossesso, oppresso, abbattuto, triste. Tutti degli psicologi, all'ospedale, psicofarmaci. Un cristiano questi problemi non li ha, va bene? Ecco, questo ed altro lo trovi nel quarto passo del corso biblico.
Il corso biblico lo sta ricevendo già, abbiamo iniziato a inviartelo.
Ecco, sì, cerca di farlo bene.
Il sesto non mi è arrivato.
No, questo è il quarto passo, come evangelizzare. Quello ti è arrivato, che ho controllato appena pochi minuti fa.
Ecco, lo dati da fare, sorella, tirati sulle maniche, va bene?
Pronta, sono pronta.
Si tirate sulle maniche. Senti,
ho altre due cose da chiedere.
Sì, veloce che devo chiudere qua.
Veloce, perfetto. Allora, che è successo che io ho sofferto di attacco di panico per tanti anni, come sono sola, no? Di sera, sempre di sera, mi arrivava questa cosa. E io correvo subito, i battiti, la pressione, correvo sempre, sempre veloce, mi vestivo, chiamavo qualcuno di portarmi in ospedale. Fino a quando, a volte andavo pure io, fino a quando, l'ultima volta, che tempo fa, ho corso di vestirmi veloce e poi non ce l'ho fatto, sono ritornata, ho detto no, sono ritornata, mi sono messa a letto, sdraiata, e ho detto Gesù, se mi vuoi prendere, prendimi ora, perché in quei momenti, e poi mi è passato tutto, in quei momenti avevo tanta paura della morte, ma tanta proprio. Come che questo mi ha lasciato senza, io non l'ho sgridato, che non sapevo sgridarlo, solo queste parole le ho dette e lui mi ha lasciato, poi non è ritornato.
Amen. Amen. Usa Amen. Il nome di Gesù, usare il nome di Gesù Cristo. A me il diavolo mi attacca tutti i giorni, se lo vuoi sapere. In continuazione il diavolo mi attacca e in continuazione una botta in testa, un colpo di spada secco sulla coccuzza, sulle sue corna, funziona sempre nel nome di Gesù Cristo. Quella è una cosa che il diavolo non può digerire. Il nome di Gesù lo distrugge, lo annienta. Va bene? Nome di Gesù. Avanti! Guarda, per questo è che questa gente che prega il santo di qui, il santo di là, sono piene di disgrazie, di problemi, figli drogati, divisione in famiglia, Dio non risponde alle preghiere, e allora invece di 500 pregheremo 1000 rosari, ma non succede niente. Dio non risponde alle religioni. È come si apre, devi aprire una porta, hai bisogno della chiave giusta, per provare 1000 chiavi non si apre. E così la chiave della preghiera si chiama Gesù, si chiama nel nome di Gesù, credendo con tutto il cuore, non con mezzo cuore. Alleluia.
Alleluia. E l'ultima, penultima. Mi è arrivata questa multa perché non ho accettato il siero velenoso. Lo pago o non lo pago? Io ho deciso di non pagarla. Perché non mi sembra che ho fatto una infrazione. Anzi, mi devono ringraziare che non ho messo il veleno e che se già hanno bisogno del mio sangue lo posso donare.
Beh, senti, se proprio non puoi farne a meno, pagalo. Cosa vuoi fare? Date a Cesare quel che è di Cesare e presto quello che sarà di Cesare sarà il lago di fuoco.
Perfetto.
Sì, perché se non la paghi poi ti fai altri problemi. È meglio uscire dal problema completamente. Grazie a Dio che sei scappata dal siero, no?
Certo.
Meglio pagare.
E l'ultima cosa, il funerale, se io ora non appartengo... Il funerale come si... Così mi è venuto ora in testa, che posso fare?
Il funerale di chi?
Quando uno come me, che sono ora, grazie a voi, a Gesù, quando muoio, non si fa la messa, non si fa nulla, no?
Ma io no, di sicuro. Io mi piacerebbe, l'ho già detto ai fratelli qua, se Gesù dovesse prendermi, che bello quando mi prende, semplicemente non spendete una lira per i funerali, se il servizio funebre lo fanno gratis, fatelo fare gratis, e se possibile, non so se sarà possibile, ma a me piacerebbe, non so, che mi seppellisse su una montagna, sotto delle pietre, e con un cartellino scritto qui non c'è nessuno, questo qua è in paradiso che si sta godendo la nuova Gerusalemme per fede, per grazia di Dio. No, guarda, da quando sono missionario, dammi una scrittura, cos'è Luca 9 58 59 verso lì,
Luca capitolo 9 verso 60
59.
Ah, iniziamo a 59. A un altro Gesù disse: seguimi. E la persona rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse:
lascia che i morti seppelliscano i loro morti.
Tu vai ad annunziare il regno di Dio. Luca capitolo 9, 59 e 60.
Allora, guarda, io la penso così. A me il Signore mi ha fatto il regalo che da quando... diciamo 50 anni che sono piccolo missionario, non sono mai andato a un funerale, cioè in una maniera o l'altro non sono mai andato, o perché mi trovavo, magari moriva un parente, però mi trovavo in un'altra nazione, oppure mi hanno avvertito in ritardo, insomma non è mai successo, cioè per non offendere potrei anche andare, capito? Solo che così, a vedere quei religiosi lì, è così depressivo e deprimente che preferirei andare nei parchi e evangelizzare. Però non mi è ancora capitato e non mi interessa perché in questo mondo, specialmente le religioni, fanno tante storie su funerali, questo, quell'altro. Dimmi.
Guarda, abbiamo dei fratelli che devono partecipare a certi funerali e ogni volta mandano testimonianze bellissime come loro usano questa opportunità per evangelizzare, perché le persone presenti lì sono più, non sono così superficiali più come nel mondo, sono più seri, più sobri e ascoltano il messaggio di Gesù. Quindi i fratelli prendono la parola e danno un messaggio di Gesù. Abbiamo una sorella che lavora al cimitero, ha detto è un posto ottimo per evangelizzare.
Sì, infatti vi dico, fratelli, se non sapete dove andare a evangelizzare, andate nei cimiteri. I cimiteri, come sapete, vengono di due categorie. Uno sono le chiese, sono tutte lì sedute a far niente. E quello è il cimitero spirituale, dove quasi tutti sono mezzi morti lì. E che non vogliono andare in giro a svegliarsi ad evangelizzare. Poi c'è il cimitero normale, il cimitero comunale. Insomma, fratelli, il cimitero e l'ospedale sono due posti speciali per evangelizzare. Va bene, perché lì la gente dice, qui se le cose possono anche, qui la vita può anche finire qua, ragazzi. Allora tu arrivi con la buona notizia. Come stai? Male? Beh, adesso preghiamo per te. E poi prega, poi sai, gli ammalati negli ospedali, anche fuori dall'ospedale, nei parchi, non è che adesso non andare all'ospedale tutti i giorni, cioè nei parchi dove trovi le pecorelle, e io chiedo sempre come va con la salute, tutto bene. E se ci hanno problemi, a me mi piace sempre pregare subito per loro di corsa, scacciare il diavolo e comandare che il diavolo se ne vada, ordinare, comandare la guarigione nel nome di Gesù Cristo, perché Gesù ci ha dato il potere. Matteo 10 verso 1, Gesù ci dà potere di cacciare demoni, guarire ogni infermità. E anche se non ha mai fatto guarigioni, prima o poi, io ti assicuro, li vedrai. Se tu continui, prima o poi vedrai le guarigioni. È successo a me.
Anche io?
Anche io cosa?
Posso anche io guarire?
Ma ci mancherebbe altro, sarà meglio che ti dai da fare. Hai sentito la profezia di Gesù che ti vuole dare, va bene, che ti vuole usare per quello? Semplicemente dice, guarda, senza fare troppe cerimonie religiose, dire, sei ammalata, che ammalata, cosa c'hai? Ah, ok, bene, senti, permetti che prego per te che Gesù ti guarisce? Guarda, non c'è nessuno che dirà di no, a meno che era una doppia capra, ma di solito le persone dicono, guarda, sì, come no. E poi quando preghi, preparale. Sei pronto che prego per te? Dici, sì. Bene, allora preghiamo che riceviamo Gesù e la sua guarigione. Sì. Sai cosa vuol dire ricevere Gesù? No. E se ricevi Gesù, ti dà la vita eterna. Aspetta che ti faccio leggere. Leggi qui, guarda, Giovanni 1,12, guarda qui, Giacomo 5,16, 17, 18, mettono le mani e gli ammalati si guariranno. Marco 16 dal 16 al 18, dice, questi segni seguiranno chi avrà creduto, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Ecco, ci credi? Aspetta, leggiamolo di nuovo, guarda, e lo leggi di nuovo. Allora hai capito? Ma mica troppo, non ti preoccupare, leggiamolo di nuovo. Insomma, finché lo capisci, insomma, capito che qua, se credi, cioè quando mi dicono, sì, prega per me, innanzitutto io non prego mai per loro, ma prego con loro, specialmente la salvezza. Tu non puoi pregare a uno che riceve la salvezza, non puoi. È lui che deve confessare con la bocca Gesù è Signore. E quindi non preghi per lui, preghi con lui.
Insieme a lui.
Capito? Per la salvezza. La guarigione puoi pregare per lui, capito? Però fallo pregare anche lui. Dice, forza, prega insieme a me. Quindi io, ma non devi dire ripeti con me come pappagallo, non devi dire ripeti, devi dire prega con me. Non ripeti, no, ma prega con. Quindi, cioè devi continuare a stuzzicarlo finché alla fine vedi che si accende quella scintilla negli occhi che la persona ha capito. Perché il fatto che la gente dice sì, ho capito, non vuol mica dire che hanno capito. Capito? Devi assicurarti che capiscono sul serio. Che la gente dice sì perché si aspettano che devono dire di sì. Va bene. Bene, io adesso devo scappare perché c'è un'altra Skype.
Va benissimo, scusatemi, vi ringrazio tanto, Dio vi benedica grandemente. Mi ricorderò tutta la mia vita questo giorno. E pregate per me e per mio marito, io voglio scappare da qua e andare lì dove Dio mi vuole. Ecco. Voglio capire bene e fare tutto quello che Dio mi dirà, come hanno fatto tutti dal Vecchio Testamento, no? Abramo, tutto quello voglio fare io.
Amen. Vacci piano col marito, un sacco di amore, un sacco di pazienza, Non essere troppo fanatica, non me lo spaventare, va bene?
Va benissimo.
Ecco,
Grazie,
va
vi
bene.
amo tanto, Dio vi benedica.
E poi scrivimi pure quando vuoi.
Già, poverina Angela, io ho scritto spesso. E
Va bene.
grazie Angela, grazie che mi hai risposto. Veramente la verità vi dico, quando io ho mandato il primo messaggio ho detto va bene, questi non è che mi rispondono a me. Poi quando ho visto la risposta ero così felice, guarda che mi hanno risposto. E poi piano piano ho iniziato a scrivere sempre. Grazie, grazie di cuore. Dio vi benedica.
Grazie.
E allora io ora faccio parte della vostra chiesa. Io di chi sono ora? Di Gesù?
Angela, sì, tu vuoi diventare membro della Chiesa? D'accordo, che sai, noi consideriamo tutti i fratelli che ricevono Gesù, però per diventare membro, Angelina.
Io ti invierò via mail, ti invierò dove è spiegato tutto, però è molto facile. I fratelli che sono vicini a noi, che veramente credono nella parola, credono in vivere la parola, mettere in pratica la Bibbia e vogliono essere in unità con noi, è molto facile. Ci uniamo in questa missione perché non siamo una chiesa di edifici, siamo una missione che evangelizza un movimento che sempre vuole raggiungere altri. Ci uniamo tutti a sostenere questa chiesa anche con offerte, con decime, e ognuno fa quello che può. Uno evangelizza quanto può, dipende dalla situazione familiare, lavorativa, e siamo tutti uniti in questo e lavoriamo insieme per il regno di Dio.
Sì, Dio vi benedica, perché è importante che siamo uniti. Scusate se vi chiediamo le decime mensili, ma altrimenti non possiamo esistere. E questo riguarda
Lo so, lo so.
solamente riguarda i fratelli che vogliono essere membri della Chiesa. Poi per il resto tutti possono cliccare in internet, eccetera. Va bene?
Ultima cosina e basta, vi lascio. Nella mia pazzia di cercare Dio, Gesù, sono arrivata anche 3 giorni a Sheraton, come si chiama? A Roma, per incontrare Benihin, come si chiama?
Benihin,
Come si chiama?
sì, quello,
Esatto.
il famoso guaritore, sì.
E quale? Ho portato pure mio marito e mio marito mi ha lasciato lì 3 giorni e lui è rimasto solo nella stanza perché ha detto quello con il coletto e non lo voglio vedere.
Allora, qual è il problema?
No, ho voluto dire questa cosa, che nella mia pazzia sono arrivata anche, io cercavo Dio dappertutto, dove si parlava di Gesù ero pure io. E giustamente lì dicevano seminate perché poi raccogliete. E io ho seminato, ma poi non ho
No, no,
raccolto.
no, ma quello è, vedi, quello è il Vangelo di prosperità che tu sei. Loro ti
Non lo
dicono,
so che...
il Vangelo di
Non lo...
prosperità è che se tu dai soldi al predicatore, Dio ti benedice.
Forse per me Dio ha dimenticato di
No,
benedirmi.
no, ma io non ci
Scherzo.
credo al Vangelo di prosperità. Infatti
Sì.
io non dico mai alle persone se voi date seminate, date soldi a frate Giuseppe, Dio vi benedice. Io non ci credo a questo. Questo è un Vangelo falso. Va bene, è un Vangelo falso. Io infatti una volta ho scritto a Benny Hinn e anche ad altri, BV, Joyce Meyer. Ho scritto a tanti di loro, ho ricevuto una profezia di Gesù e gliel'ho mandata. E Gesù diceva: smettete di vendere il mio Vangelo. Non, il mio Vangelo non si vende, lo dovete regalare. E se volete vendere un libro potete venderlo, e se vi servono soldi, ma prima dovete rendere lo stesso messaggio a disposizione di tutti gratis. Poi se volete fare un libro dello stesso messaggio con copertina e venderlo perché vi servono soldi per l'affitto, potete farlo. Però Gesù diceva: il mio Vangelo non è in vendita. Poi ho notato che Benny Hinn ha cominciato a regalare libri da quel giorno in poi. Si è
Sì.
calmato di molto, sì, e poi si è anche dopo un po', qualche anno, si è anche scusato del suo Vangelo di prosperità che esagerava, però qualcosa gli è rimasto, che ancora c'è questo Vangelo di prosperità che dice: se tu dai soldi a Dio, virgolette a Dio, ma al predicatore, va bene, Dio ti benedice. Io questo Vangelo non ci credo, non ci credo. Neanche credo che tu puoi far parte di una chiesa e ti rifiuti di sostenerla. Beh, questa è nella Bibbia, devi dare la decima, perché sennò sei egoista, mangi, ma se vai in una chiesa, la nostra o un'altra, e diciamo i pastori seminano cose spirituali nella tua vita, tu devi dare cose materiali. Ma non è il Vangelo di prosperità che più dai... E più Dio ti benedice. Dio ti benedice se sei generoso, ma il Vangelo prosperità, loro predicano i soldi, predicano, e questo è sbagliato. La decima è una cosa biblica. Tu leggi 1 Corinzi 9, 2 Corinzi 9, e tutto dice dovete dare alla Chiesa. 1 Corinzi 16, 1 e 2, dare alla Chiesa. Però questo è un comandamento, però il Vangelo di prosperità no, questo è un Vangelo falso, va bene? Quindi Benny Hinn sarà simpatico, fa tante guarigioni, però io su questo, sul Vangelo di prosperità, non sono d'accordo.
Grazie, grazie, grazie.
Amen.
Dio vi benedica. Alleluia, gloria a Dio, gloria a Gesù. Oggi sono una cosa nuova, una figlia di Dio nuova. Grazie, fratello. Poi piano piano ci sentiamo forse anche altre volte. No, forse in radio, ma così per sapere come state.
Non sì, si tu, Angela, più. Luca 8, 3.
Luca 8, verso 3.
E chiudiamo il discorso, perché c'è molta confusione, che questi predicatori di prosperità stanno facendo un sacco di confusione. Allegi.
Dice Luca 8, dice: con Gesù erano alcune donne, Maria Maddalena, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre donne che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni. Luca 8, verso 3.
Ecco, quindi c'è anche il comandamento nella parola che bisogna sostenere i missionari,
certo.
Però non
certo.
È il Vangelo di prosperità che loro predicano, le loro prediche vanno sempre intorno ai soldi dalla mattina alla sera, non è questo, no, questo io credo che è sbagliato questo Vangelo, non è giusto. Una parte è giusta fare il proprio dovere, va bene, come il marito che si prende cura della moglie e porta i soldi a casa per l'affitto, per il cibo, per la macchina. Però è la moglie che vuole l'anello d'oro, l'orologio d'oro, vuole o il predicatore che vuole il jet privato. No, questo è sbagliato. Capito? Bene, io con questo ti do un bacio, un abbraccio. Se non c'è altro,
grazie,
passo
grazie
e chiudo.
Tutti,
ok. Se tu parli con tuo marito di noi, digli che lo amiamo, preghiamo per lui e c'è una moglie meravigliosa.
Grazie. Pregate, pregate per noi che abbiamo bisogno. Grazie mille.
Amen.
Dio vi benedica.
Benedica.
Anche a te, anche a
il
te, Liliana.
Il messaggio qui si è prolungato molto, ma era molto ispirante.
Come?
Ciao Angela, ciao Dora, ciao a tutti.
Ciao Liliana, ti abbracciamo forte, rimaniamo in contatto.
Rimaniamo, un abbraccio e un bacio a
Angelina,
tutti.
Angelina,
grazie.
Oggi dormirò bene.
Grazie a Dio, ti voglio bene. Ciao Liliana.
Anche io.
Gloria a Dio.
Angela, qui sta Skype.
Però vale la pena, vedi com'è dolce questa sorella.
Ma io infatti quando ho pregato, che ho preso gli appunti, ho sentito dal Signore che il Signore voleva veramente, e adesso ho visto che la conferma.
Sì, 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 sì.
Capito? Io sì. Per fede ho preso tutti gli appunti, compreso la profezia, ma... Infatti adesso ho capito perché, il Signore sapeva, il Signore risponde alle anime affamate, se tutto dipende dal nostro cuore, che il Signore ci dà le profezie, le guarigioni, ci usa come discepoli, portare frutti, gloria a Dio, tutto dipende dal nostro cuore. Dio benedica fratelli. Angelina, cosa fai adesso?
Mettiamo un canto e poi dobbiamo ancora sentire i fratelli che sono arrivati qui nella zona, vedere un po' anche cosa raccontano loro, però facciamo breve. Dopo il canto di Marcello Marocchi.
Facciamo altre 2 ore con loro?
No, 2 ore no. Marcello Marocchi, Perla Preziosa.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace. Questo cuore sazierò, dietro i monti, dietro il mare. Quanto c'è da camminare, cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato. Lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie. Ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze. Ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, perla e mi sono perduto. Splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persino la casa e i vigneti più belli. Voglio, voglio quella perla, solo io so quanto vale. Se anche voi l'aveste vista, capireste, non c'è uguale. Prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità. È la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio, voglio quella perla,
costa troppo, lascia stare.
Voglio, voglio quella perla,
chiede in cambio la tua vita.
Chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio, voglio quella perla,
è la perla della vita,
è la perla della vita e mi dà la libertà.